della Brianza ed è il nostro segretario Rebosio e sostanzialmente volevo portare questo contributo per dire questa cosa. Tutto qua, non voglio tediare né portare via altro tempo. Basta, volevo dire delle altre cose, però non c'è nessun problema.
Solo per questo, la notizia fa piacere anche a me, ma era solo perché nelle comunicazioni stresso sempre.
Voglio assolutamente portare via tempo.
Ok,
grazie.
Mi associo anch'io ai complimenti. Architetto, se può prendere. A lei la parola.
Buonasera a tutti. Con la delibera e l'approvazione per quanto riguarda l'istituzione della Commissione Paesaggio si va ad approvare, ai sensi dell'articolo 81 della legge regionale 12, appunto l'istituzione della Commissione Paesaggio internamente all'amministrazione comunale. Questo perché esplicitamente appunto l'articolo 81 dice che tutte le amministrazioni si dovranno dotare internamente di Commissione del Paesaggio. Fino a settembre 2021 il Comune di Inviata aveva una convenzione con il Parco delle Dogane che faceva la Commissione Paesaggio in luogo del Comune. Visto che la legge regionale indica appunto che in prima istanza il Comune deve dotarsi internamente di questa commissione e che se non dovesse riuscire a completare la commissione, allora in seconda istanza ci si deve rivolgere agli organi competenti superiori, quindi il Parco delle Dogane nel nostro caso o eventualmente la provincia di Monza. Quindi scaduta appunto la convenzione, anche su indicazione dei tecnici e degli operatori edili del settore che operano sul territorio comunale, visto che le commissioni del paesaggio del Parco delle Dogane non raggruppavano solo quelli che erano i progetti del Comune di Inviata, ma avevano numerosi altri progetti di altri comuni, anche per un fatto di snellimento delle pratiche paesaggistiche si è deciso di, come indica la normativa, portare la commissione interna all'amministrazione. La commissione si esprimerà in merito agli impatti paesaggistici dei progetti presentati, delle tipologie indicate dalla parte quarta della legge regionale del piano del paesaggio lombardo, quindi gli innalzamenti dei sottotetti, gli ampliamenti e le nuove edificazioni. In base a questa parte quarta del piano territoriale paesistico regionale, dove ci sono tutte le norme di attuazione e le indicazioni per valutare i progetti, i tecnici che verranno selezionati a seguito della manifestazione di interesse che abbiamo già indetto, verranno selezionati 5 professionisti tecnici che hanno esperienza in base al curriculum nel campo dell'architettura e dell'architettura in particolar modo del paesaggio e che hanno magari già avuto esperienze di questo tipo in altri comuni. In base al curriculum che sono arrivati, successivamente all'approvazione di questa delibera verranno selezionati 5 membri della Commissione Paesaggio e tra questi 5 poi verrà nominato il Presidente. La Commissione valuterà autonomamente i progetti che verranno presentati e poi in base alla valutazione nei progetti si verranno approvati oppure si potranno chiedere delle integrazioni o delle modifiche in base a quello che deciderà la Commissione. Questa è la delibera che andiamo a approvare stasera.
Grazie architetto. Dichiaro aperta la discussione. Consigliere Sessa, Inviata Solidale, prego.
Buonasera a tutti. Allora, io ribadisco le perplessità che ho già avuto modo di esprimere durante la commissione. Rispetto al fatto di appunto rinunciare ad una commissione altamente specializzata come quella del Parco delle Groani a favore di una commissione che mi auguro lo sia altrettanto, però vabbè, di cui non abbiamo certezza. E soprattutto perché so che altri comuni invece hanno deciso di mantenere ancora questa convenzione in essere. So che appunto è stato motivato questa scelta soprattutto rispetto a un discorso di tempistica, Quindi noi ovviamente monitoreremo su questa cosa per capire se effettivamente sarà più celere l'opera della commissione comunale, considerato che mi risulta che comunque anche quella del Parco delle Groane si riunisce mensilmente, quindi abbastanza frequentemente. Comunque ho apprezzato, diciamo, il fatto e ringrazio che comunque siamo state recepite la maggior parte delle osservazioni che sono state fatte durante la commissione, quindi di questo sono contenta, perché significa che c'è veramente la volontà di collaborare. Rimango dell'opinione, insomma, che non lo so, è una scelta che forse io personalmente non avrei fatto, però mi rendo conto che nella piena legittimità dell'amministrazione farla, quindi va bene, rispetto a questa scelta, noi monitoreremo, appunto. Grazie.
Grazie a lei, consigliere. Se non ci sono altri interventi, quindi dichiaro chiusa la discussione. Passiamo alla votazione del punto numero 3. Sempre per alzata di mano, chi è favorevole? Ho tempo di contare. Okay. Sì. Due mani, contrari? Zero. Astenuti? 5. Quindi con 16 voti a favore, 0 contrari e 5 astenuti viene approvato il punto numero 3. Si vota l'immediata eseguibilità, sempre per alzata di mano. All'unanimità, grazie consiglieri. Passiamo al punto numero 4. La parola sempre all'architetto Clementi. A lei.
Sì, allora la delibera di stasera va ad approvare le linee di indirizzo per la nuova pianificazione, la nuova variante del piano generale del territorio, del PGT. Questa variante è necessaria in quanto il nostro documento di piano scade a dicembre 2021, quindi è praticamente già scaduto. Le linee di indirizzo sono dei capisaldi che l'amministrazione intende consegnare ai tecnici che verranno incaricati della redazione del PGT, i quali tecnici avranno il compito di analizzare queste linee di indirizzo e valutate le difficoltà o comunque le motivazioni indicate, per poi dare delle risposte e proporre delle soluzioni per la variante del PGT. Le linee di indirizzo sono fondamentalmente 5, vado ad elencarle e a spiegare poi nel breve come mai sono state indicate queste linee di indirizzo. La prima è la ricerca di soluzioni condivise e partecipate per la riqualificazione del nucleo di antica formazione attraverso forme di incentivo per le iniziative private, la riqualificazione delle aree pubbliche e la valorizzazione degli edifici storici. Il nucleo di antica formazione risulta frazionato in molteplici proprietà e che non, con questa cosa non agevola la riqualificazione da parte dei rispettivi proprietari. Bisogna sottolineare che la normativa del PGT vigente, come unità minima di intervento, prevedeva interventi che riguardavano più corti intere, non la singola corte addirittura, ma l'unitarietà di più corti. Questo rende a tutti gli effetti gli interventi di difficilissima realizzazione, in quanto troppo particolarizzate le proprietà all'interno delle corti stesse. E quindi si chiederà appunto ai tecnici incaricati di valutare e proporre diverse soluzioni per l'incentivazione alle iniziative private in termini di riqualificazione e ristrutturazione. È uno studio mirato per la riqualificazione delle aree e la valorizzazione degli edifici storici esistenti. Questo per quanto attiene la prima linea di indirizzo. La seconda linea di indirizzo è la revisione dei meccanismi di perequazione urbanistica rispetto alle unità minime di intervento dell'ambito di trasformazione della cava Ferrari. Il PGT vigente contempla dei meccanismi di attuazione dell'istituto della perequazione che prevede delle unità minime di intervento che riguardano delle aree all'interno della cava, ambiti ASR di trasformazione. Queste aree sono dette aree di atterraggio, dove in pratica si sarebbe dovuto attuare l'edificazione,
mentre le cosiddette aree di perequazione o comunque aree di decollo, cioè da cui dovevano essere attinte le volumetrie da poi, per poi appunto edificare in queste unità minime di intervento, sono state individuate esternamente all'area di intervento stesso e nella totalità dei casi di proprietà differenti tra di loro. Bisogna anche rilevare che le aree di decollo successivamente dovevano addirittura essere cedute gratuitamente al comune per la realizzazione di servizi, cioè area verde, parcheggi, eccetera. Mentre alle unità minime di intervento veniva messo in capo anche la riqualificazione proporzionalmente, logicamente, dell'area della cava, a seguito comunque di un master plan unitario di intervento che si doveva individuare o comunque progettare. Ne consegue che, dato il numeroso e variegato coinvolgimento di attori, non risulta ad oggi nessuna proposta presentata. Quindi i tecnici dovranno studiare un meccanismo più semplice per l'attuazione o delle soluzioni differenti per risolvere la problematica. Questo per quanto riguarda la seconda linea di indirizzo. La terza linea di indirizzo è quella della revisione del modello di housing sociale e del relativo regolamento specifico. Attualmente il regolamento dell'housing sociale prevede che negli interventi superiori ai 3.000 metri cubi, scusate, vengano ricavate delle abitazioni da destinarsi ad housing sociale nella misura del minimo del 30%. Questo meccanismo però a tutti gli effetti ha scoraggiato gli operatori del settore e in quanto ritenuto altamente antieconomico. E i tecnici incaricati appunto in questo caso avranno il compito di proporre delle soluzioni differenti atte comunque a soddisfare la richiesta dell'housing sociale, perché questo era un obbligo normativo, quindi in qualche modo, magari che non sia questo o diversamente, bisognerà trovare delle soluzioni. Il quarto linea di indirizzo sono le revisioni dei criteri di pianificazione convenzionata degli ambiti del piano del governo del territorio. Anche in questo caso riguarda la pianificazione convenzionata ed è prevista nel piano delle regole, nell'allegato B, che sono gli ambiti APC, e prevedono l'attuazione mediante il coinvolgimento di diverse proprietà di uno stesso ambito e andranno valutate le motivazioni per le quali non sono partiti e considerarne le eventuali riperimetrazioni, perché ad esempio in alcuni casi all'interno degli stessi ambiti sono state inserite delle piccole porzioni di terreni privati che risultavano addirittura dei giardini di case già edificate. Quindi in questi casi, in teoria, per far partire il piano effettivo potrebbe anche essere sufficiente la riperimetrazione, andando ad eliminare o comunque a togliere quei reliquati o comunque quelle porzioni per i quali il privato cittadino magari non ha nessun interesse a intervenire nel piano attivo. E quindi rivedere anche i vari meccanismi di attuazione degli stessi ambiti per agevolarne la reale attuazione. L'ultima linea di indirizzo è la revisione delle previsioni inerenti alla riqualificazione e alla rigenerazione urbana delle aree artigianali e produttive, che dovranno essere opportunità di investimenti imprenditoriali con possibilità di creare occupazione. In questo caso, previo uno studio ricognitivo dell'esistente, in quanto ci sono diverse situazioni di degrado e di abbandono di queste strutture, occorrerà prevedere la riqualificazione delle aree industriali e artigianali in parte dismesse, affrontando anche il tema delle eventuali bonifiche e cercando di attuare degli incentivi per garantire e promuovere una riqualificazione urbanistica. Questo argomento dovrà essere agganciato verosimilmente e verificato anche con le previsioni del nuovo piano generale del traffico urbano che anche questo dovremo andare a approvare, comunque a discutere e prevedere. Queste sono le linee di indirizzo. Una volta approvate con una delibera queste linee di indirizzo, contestualmente si approverà anche un avviso che verrà pubblicato, una volta pubblicato verrà tenuto pubblicato a 30 giorni e si potrà fare dei suggerimenti o comunque delle osservazioni a carattere generale per quanto riguarda appunto le linee di indirizzo, comunque la nuova formazione della variante del PGT, questi suggerimenti potranno essere fatti dagli enti o comunque dalle associazioni, ma anche dal privato cittadino, perché siano di carattere generale, perché le osservazioni a carattere privatistico verranno, ci sarà la tempistica poi successivamente quando verrà adottato il PGT per lo spazio appunto per poterlo fare. Questa è la delibera che si andrà a approvare questa sera.
Grazie architetto, dichiaro aperta la discussione. Ci sono interventi? Sì, sicuramente. Aspetta, vai. Consigliere Brunato, l'inviato solidale, prego. No, no, è acceso. Abbassa il microfono a te.
Sì, grazie. Bene, buonasera. Intanto volevo ringraziare il dirigente dottor Clementi, perché rispetto alla commissione dell'altra sera sono stati offerti alcuni elementi in più, diciamo, no? Che l'altra sera non erano evidenti. La critica che io svolgevo l'altra sera era legata al fatto che, dal mio punto di vista, non è possibile presentare delle linee di indirizzo redatte per punti, nel senso che poi con l'assessore di gestione ci siamo sbizzarriti sul definire sommario, indice, libro, eccetera, eccetera, però il problema è che delle linee di indirizzo vanno spiegate in maniera un po' più approfondita di quello che è stato fatto, sicuramente in commissione e anche questa sera. Capisco lo sforzo di questa sera del dottor Clementi, però a mio avviso per approvare delle linee di indirizzo bisogna entrare più nel merito di alcune delle questioni. Ora, sono consapevole che il piano di governo del territorio abbia bisogno durante gli anni di valutazioni, di verifiche e eventualmente anche di varianti, e sono anche consapevole delle difficoltà che i piani di governo del territorio si portano dietro nel corso degli anni, no? Perché vengono fatti in certi contesti. Questo piano che abbiamo oggi rinviato ha credo 6 o 7 anni è vecchio, tra virgolette, di 6 o 7 anni. In questi anni non è mai stato modificato, e evidentemente è anche corretto andare a fare delle valutazioni di ordine tecnico e di ordine politico e strategico sul territorio. Però ci sono delle questioni importanti, perché l'altra sera per esempio si parlava della edificabilità del territorio. Quando si parla di edificabilità si comincia a pensare in un certo modo, no? E quindi a capire se si va di più verso una ipotesi di edificazione o se invece si cerca di tutelare il territorio maggiormente. Bisogna studiare il territorio dal punto di vista anche di quella che è la situazione attuale del territorio. Saranno 30 anni che parliamo del centro storico, per dire, no? Che poi adesso è stato definito anche in un'altra maniera, no? Nessuna amministrazione è mai riuscita a darne un ragno dal buco, no? Perché la situazione nei 30 anni in cui noi pensavamo, noi diciamo noi in politica in generale, le cose invece sono evolute in un'altra maniera, e per cui diventa sempre più difficile poi poter intervenire nella parcellizzazione che si è creata. Ma quello che mi preoccupa di più è riuscire a capire se all'inviate la questione dell'edificazione è solo legata al discorso della edificabilità delle zone, o se non si possa anche cominciare a lavorare su quello che invece è già il presente, cioè la situazione presente e dello sfitto che c'è all'Imbiate, che da quel che mi risulta è molto alta. Quindi su questo tema bisognerebbe fare una riflessione che va un po' di pari passo con quello della eventuale modifica del concetto di edificabilità. Dopodiché credo che alcune questioni siano sicuramente pertinenti da affrontare. Il centro storico l'avete detto, la perequazione sicuramente è una questione da vedere. Non riesco a capire cosa si voglia significare per ausilio sociale, nel senso che nel vecchio piano regolatore era stato concepito in un certo modo. Mi risulta che le problematiche dell'ausilio sociale all'Imbiate siano molto alte, poi quando eventualmente ci sarà modo di discutere di questo tema in consiglio comunale, di quante famiglie stanno in albergo, sono in case popolari o sono in case dei comuni, del comune, bisognerà capire qual è veramente il problema grosso che c'è dietro a questo tema qua. E non è restringendo il discorso dell'ausilio sociale che risolviamo un problema che all'Imbiate sappiamo tutti che è veramente molto, molto forte. Le altre questioni sono legate a temi che sono stati detti adesso, mi scusi, architetto o ingegnere, l'architetto Clementi, legate al tema del territorio visto come aree dismesse di cui noi siamo pieni. Io da alcuni anni, ma non da consigliere comunale, da semplice cittadino, mi sto interessando di alcune situazioni che sono soprattutto in quello del villaggio di Giovi, dove ci sono delle aree dismesse che non solo sono dismesse, ma sono anche piene di amianto. Quindi questi sono dei temi che dovrebbero far parte di un contesto più diciamo sia approfondito di queste linee guida e che io qui non vedo. I temi fondamentali penso che per l'Imbiate siano proprio questi: la questione ancora dell'amianto, dai dati che mi sono fatto dare dall'ufficio ci sono centinaia di situazioni ancora presenti. Non è il progetto portato avanti ancora dalla Giunta De Luca, è rimasto fermo dal 2015-2016, quindi non è stato portato avanti e comunque le aree hanno ancora queste problematiche. Il problema delle cosiddette aree dismesse, che non so quanto l'Imbiate possa diciamo così diventare attrattiva dal punto di vista imprenditoriale, ma questo lo metto solo come problema, nel senso che è una questione da capire come poter attrarre imprenditoria che possa investire sul nostro territorio. Quindi il tema dell'ausilio sociale, ma in fin dei conti la cosa principale è quello che bisognerà confrontarsi veramente sul tema di quanto consumo del territorio si voglia portare avanti all'Imbiate o meno, considerando il fatto che l'Imbiate è all'interno, come sapete, della provincia di Monza. La provincia di Monza, come sapete, è una delle province in Italia che ha avuto più consumo di suolo in tutto il suo territorio, e quindi questi sono temi che vanno considerati alla luce anche di stabilire delle politiche che vanno anche finalmente a rivedere i temi legati a quello che è il tema storico. Cos'è questo? Ho finito il tempo? Non conosco bene il regolare che ho finito, ma comunque sto finendo comunque, Presidente. Il tema, stavo dicendo, il tema delle case sfitte all'Imbiate, che sarebbe un tema da affrontare finalmente. Grazie.
Grazie a me, consigliere. Ci sono altri interventi? Mario no, Domenico no. Domenico è lì che tentenna, no. Non puoi schiacciare, no. Assessore Mestrone.
Buonasera a tutti, credo che due parole dopo il corposo intervento del consigliere Brunato siano doverose. Allora, quello che noi poniamo stasera alla vostra attenzione e alla vostra votazione è di fatto il primo passo verso una variante al PGT vigente. È una procedura di rito. Io non sottovaluto mai quello che mi viene detto nelle commissioni o nelle sedi istituzionali, per cui la mia preoccupazione è stata quella dopo la commissione di andare a vedere che cosa aveva fatto ai tempi la precedente giunta quando ha avviato il procedimento e ha fatto una delibera né più e né meno come quella di stasera, con 6 punti non argomentati e quindi, considerato un'altra, magari non ricordava questo passaggio, però è la prassi. Allora, la delibera di stasera nasce nel momento in cui un'amministrazione intravede la necessità di apportare delle modifiche a quello che è lo strumento principe nella pianificazione di un territorio. Questa necessità non nasce perché c'è l'assessore genio o fenomeno che è arrivato all'interno del comune. Nasce dall'evidenza dei fatti. Da quando è vigente il precedente PGT, credo che sia inopinabile, al di là dell'appartenenza politica, del quartiere di residenza, della squadra del cuore, che questo PGT non funziona. I cittadini l'hanno sentenziato in modo indiscutibile e nel modo peggiore per il pianificatore, non intervenendo, quindi ritenendo lo strumento di pianificazione del quale siamo dotati inutile, non confacente ai propri desideri, ai propri sogni, alle proprie aspettative. Non ci sono stati interventi in decollo e in atterraggio, e mi sarebbe tanto piaciuto vedere i tecnici stile controllori di volo che vedevano quest'area decollare e atterrare. Non ho visto nella cava Ferrari il laghetto con le anatre che aveva prospettato il precedente assessore, intorno alle quali si costruiva il nuovo edificato. Non ho visto nulla di quello che nelle stesse linee guida con cui è stata aperta la procedura di variante del PGT è stato portato in questo Consiglio Comunale. Quello che mi rende forte nel portare avanti questo percorso e questa esperienza, che credo che anche per i consiglieri comunali, per il loro ruolo e per il loro fatto di essere cittadini di Limbiate, sia dal punto di vista urbanistico uno dei percorsi più appassionanti che si possano incontrare durante i 5 anni di mandato, quello che mi rende forte è che arrivo qua in assoluta coerenza con quanto contestavo allora in Consiglio Comunale in opposizione alla precedente amministrazione, e che oggi coerentemente sottopongo insieme alla maggioranza, insieme al sindaco, ai tecnici e al Consiglio Comunale come criticità. Non voglio dire che ho portato male, voglio dire che probabilmente era evidente che un PGT che nasceva e dopo pochissimi mesi veniva portato in variante da chi l'aveva fatto e che non ha prodotto risultati, è come l'amianto, va smaltito perché danni ne può fare in qualunque momento. Quindi come amministrazione siamo qua a dire 5 punti. perché dentro quei 5 punti poi c'è tutto il resto. Sono 5 punti fondamentali, c'è il nucleo di antica formazione che voglio fare mio stasera, quello, l'invito che ha fatto il sindaco il giorno del suo insediamento, perché sul nucleo di antica formazione ci giochiamo non la vittoria politica, ma la vittoria di un paese, non nei prossimi 5 anni, ma nei prossimi 30 anni. Per cui, come ha chiesto il sindaco, ci aspettiamo anche dall'opposizione la massima collaborazione, perché sono 30 anni più o meno di amministrazioni che si inseguono in assoluta buona fede e con tutta la buona volontà del caso delle soluzioni vincenti. A oggi non sono state trovate, quindi credo che il contributo di tutti sia fondamentale. Sulle logiche di perequazione, invece, quindi, su questi modelli molto accademici che sono stati portati nel PGT di Limbiate, si possono scrivere trattati, interi capitoli di trattati urbanistici, il modello perequativo con le aree di decollo, le aree di atterraggio. A Limbiate c'è una realtà sociale che dell'atterraggio, del decollo, non gliene frega proprio niente. Sono persone che hanno comprato ai tempi delle aree sulle quali hanno realizzato la propria abitazione, con a lato delle altre aree sulle quali hanno aspettato, alcuni da tantissimi anni, l'opportunità per costruire la casa per il figlio, per la figlia, eccetera. Andare a dire a queste persone: tu potrai edificare, ma non di fianco a casa tua, nella cava Ferrari, purché vi mettiate d'accordo in 118.415, ai bordi della vaschetta con le anatrine, capite che chi va a investire i patrimoni su aree che non riesce neanche a vedere perché coperti dai rovi, eccetera. Però, la precedente amministrazione a questi cittadini ha fatto un torto pesantissimo, perché semplicemente dicendo che avevano a disposizione l'aereo che decollava e atterrava, questi cittadini hanno iniziato a pagare i tributi al comune di Limbiate come aree edificabili da quel giorno, e continuano tuttora a pagare quei terreni come edificabili, in alcuni casi con degli esborsi che hanno messo in difficoltà addirittura alcune famiglie, perché io credo, a memoria dei racconti degli assessori all'urbanistica che mi hanno preceduto, che nel momento in cui un'amministrazione mette mano allo strumento principe di pianificazione, l'unica domanda che arriva dal cittadino è quella di avere l'area edificabile. Questa è storia. Tutti presentavano le istanze, fatemi costruire, ho il terreno, eccetera. Nel comune di Limbiate siamo nella condizione in cui la gente, per favore, viene a chiedere di retrocedere, di poter piantare le patate nel loro terreno per non pagare i tributi dell'area edificabile su aree che non potranno mai essere edificabili. Abbiamo all'interno del PGT dei paradossi urbanistici che andrebbero messi come appendice dei trattati urbanistici di pianificazione territoriale. Aree dove solo rispettando le distanze del codice civile si costruisce la facciata, non c'è neanche lo spazio per fare un metro quadro, perché non si rispetterebbe il codice civile. È un PGT fatto male, che ha portato danni a tanti e non ha portato benefici a nessuno. E i dati dell'ufficio tecnico, voi potete verificarli in qualunque momento, lo attestano. La parte edilizia a Limbiate è ferma. È un PGT che non ha dato prospettive, non è in grado di darne. anzi, più passa il tempo e meno ne darà. Quindi, prendere in mano il PGT e cambiarlo, credo che sia un dovere, ma prima di tutto credo che sia una dimostrazione di buon senso. E anche l'housing sociale, quando si mette dentro il sociale c'è tutta la suggestione, perché non si dice nulla, però davanti al sociale chi può contestare? Io contesto che il 30% di vincolo di housing sociale è stato un altro degli elementi, parlando con i cittadini, che hanno impedito di far decollare degli interventi. Allora, o andiamo avanti con la testardaggine della suggestione per cui il sociale non si tocca, ma non mi sembra sia proprio il caso, oppure si cercano nuove soluzioni per cui attraverso l'urbanistica si vada a soddisfare il bisogno sociale. E concludo con due passaggi. Non bisogna aver paura di pianificare. Bisogna aver paura di pianificare male come è stato fatto fino ad oggi. Perché pianificando bene si possono dare al territorio tutta una serie di risposte che sono urbanistiche, sociali, viabilistiche, a livello di servizi, eccetera. Non voglio fare i remind sul fatto che la piscina, il teatro, il nuovo oratorio di Pinzano sono tutte opere che nascono da operazioni urbanistiche, da piani urbanistici. Voglio semplicemente dire che il sociale è un obbligo all'interno del PGT. Quindi non c'è l'amministrazione che si disinteressa del sociale, perché appena mandiamo in regione un PGT che non considera quelli che sono i requisiti minimi di housing sociale previsti dalla legge regionale, la regione lo prende, lo rimpacchetta e lo rimanda all'architetto Clementi. Allo stesso modo, non iniziamo a dire dove andiamo, l'edificazione, la cementificazione. Ci hanno già provato prima con i cementificatori selvaggi e il sindaco Romeo è stato eletto col 61%. Anche sul consumo di suolo le normative sono sempre più stringenti. Noi oggi abbiamo un 58% di edificato e noi abbiamo le normative che prevedono l'allineamento al 50%. Quindi è inutile fare suggestione, bisogna vedere l'edificato. L'edificato lo stabilisce la legge di quanto deve essere. Saremo noi bravi all'interno di quanto prevede l'edificato della normativa a tirar fuori semplicemente qualcosa di buono ed interessante che dia risposte alle persone e al territorio. È bello dell'urbanistica e da oggi ci divertiamo.
Grazie assessore. Non ci sono interventi, dichiaro chiusa la discussione. Non ci sono interventi, quindi passiamo alla votazione del punto numero 4. Sempre per alzata di mano, chi è favorevole? Astenuti? Contrari? Nessuno. Quindi con 16 voti favorevoli, 5 astenuti, 5 contrari. 5 astenuti, 0 contrari, viene approvato il punto numero 4. Si vota l'immediata eseguibilità, sempre per alzata di mano. All'unanimità, grazie consiglieri. Passiamo al punto numero 5. Quantità e qualità delle aree fabbricati da destinarsi a residenza, attività produttive e terziarie, da cedere in proprietà o diritto di superficie. Architetto Clementi.
Sì, questa è una delibera diciamo di presa d'atto e che si deve fare tutti gli anni e che si aggancia all'housing sociale di cui parlavamo prima. È una delibera in cui il Comune praticamente specifica che all'interno del PGT non vengono individuate aree da destinare all'housing sociale perché la normativa prevista appunto vigente nel PGT, prevede che l'housing sociale venga ricavata all'interno dei famosi 30% della volumetria assegnata all'interno dei, degli ambiti di edilizia superiori ai 3.000 metri cubi. Quindi questa è semplicemente una delibera che va fatta tutti gli anni e quindi va portata fino a quando verrà cambiata la tipologia di regolamento della base sociale.
Renato? Dichiaro aperta la discussione sul punto numero 5. Interventi, dichiaro chiusa la discussione, passiamo alla votazione. Per alzate di mano, favorevoli? No, c'è Bruna. C'era, no, ho sbagliato. Sì, si dite il numero? Sì. Ok. Giù, contrari? Zero. Astenuti? 5. Quindi con 16 voti favorevoli, 0 contrari, 5 astenuti, viene approvato il punto numero 5. Cosa? E allora deve estrarre la tessera. Quando un consigliere esce, deve estrarre la tessera dalla propria postazione. Chi è quel consigliere?
Rotaroli.
Consigliere Rotaroli ha sbagliato. Ok, estrai? Rifacciamo la votazione. Ok. Favorevoli per alzata di mano, quindi siamo 15, ok, 15, 5 astenuti, quindi ridiamo il totale, 15 voti a favore, 5 astenuti, 0 contrari, viene approvato il punto numero 5. Si vota l'immediata eseguibilità? L'immediata eseguibilità, Mario? L'immediata eseguibilità, all'unanimità, grazie. Ringraziamo l'architetto Clementi. Passiamo al punto numero 6. Determinazione dell'aliquota dell'addizionale IRPEF per l'anno 2022. La parola al dottor Togliatti, prego.
Allora, in modo sintetico voglio dire che l'amministrazione propone al Consiglio una delibera dove vengono riproposti le stesse aliquote, gli stessi scaglioni e le stesse agevolazioni. Siamo di fronte a una revisione in materia fiscale da parte dello Stato, quindi da una parte non abbiamo le risorse per ridurre questa imposta e inoltre se verrà tolta la riduzione sarebbe visto in modo negativo, perché quando viene tolta un'imposta viene sostituita con dei trasferimenti, quindi correremmo il rischio di avere dei soldi, dei trasferimenti minori nei prossimi anni. Non c'è l'esigenza di un incremento e quindi viene confermato quanto deliberato negli ultimi anni. Volevo dare dei numeri, stiamo parlando di un'aliquota, di un incasso complessivo intorno ai 2.800.000 in un anno solare e questo valore è leggermente costante in leggera crescita nonostante gli anni difficili del Covid, quindi posso dire che pur non essendo un reddito tra i più pro capite tra i più alti della provincia di Monza Brianza, comunque è costante e leggermente in crescita.
Grazie dottore. Dichiaro aperta la discussione. Non ci sono interventi, dichiaro chiusa la discussione, passiamo alla votazione del punto numero 6, per alzate di mano, favorevoli? all'unanimità?
All'unanimità fuori
cappelli.
No, fuori cappelli non c'è perché ha estratto regolarmente la tessera, quindi
sono
i presenti che il computer legge, ok? 20 e quindi 0 contrari. Si vota l'immediata eseguibilità all'unanimità, grazie consiglieri. Passiamo al punto numero 7, approvazione aliquote IMU 2022. Dottor Cogliati.
Allora, non è possibile dare un dato sugli incassi dell'IMU del 2021 perché i versamenti arriveranno il 30 e il 31 dicembre, come solito, quindi sperando che arrivino entro il 31 dicembre e non i primi giorni di febbraio, di gennaio. E, però voglio dire che anche nel primo semestre, come per l'IRPEF, l'addizionale IRPEF, abbiamo avuto dei versamenti leggermente superiori. Questo credo che sia legato alla lotta all'evasione, cioè alcuni cittadini si rendono conto che prima o poi il comune arriva, magari in ritardo, magari mettendo assieme gli anni perché non si è potuto fare altrimenti, e quindi si versa il dovuto. Come per, stiamo parlando di un'imposta dove i cittadini versano circa 6 milioni al comune e allo Stato, mentre il comune ne incassa intorno a 4 milioni e 200 mila euro, perché il 1,8 milioni viene da una parte incassato direttamente dallo Stato, quello riferito ai fabbricanti D, mentre una parte viene confluito nel fondo di solidarietà e poi ridistribuito tra tutti i comuni. Quindi il comune di Limbiate incassa una parte, 2/3 di quanto i cittadini versano. Per quanto riguarda le aliquote, si è pensato, perché c'è l'esigenza anche sul territorio di soddisfare una domanda, e si è ridotto l'aliquota a 4,6 per i fabbricati di proprietà di ONLUS e di enti del terzo settore con contratto registrato e utilizzate per lo svolgimento di attività assistenziali. In questo caso l'abbiamo dimezzata perché in alcuni casi gli importi erano abbastanza alti e quindi la rinuncia di qualche migliaia di euro, quindi 4-5 mila euro, perché sono pochi casi, però effettivamente singolarmente pesavano, e quindi si è fatto questa riduzione.
Grazie dottor Cogliati. Dichiaro aperta la discussione. Se non ci sono interventi, discussione chiusa, passiamo alla votazione del punto numero 7. Favorevoli? All'unanimità. Grazie consiglieri, si vota l'immediata eseguibilità. Sempre per alzata di mano, all'unanimità, grazie consiglieri. Passiamo al punto numero 8, ossia la nomina del Collegio dei Revisori dei Conti per il triennio 2022-2024. Avete letto tutti la delibera con il nominativo dei candidati presidenti, quindi adesso diamo la parola al dottor Cogliati, poi passeremo alla votazione. Prego dottore.
Solo due osservazioni. Quando viene nominato il collegio nuovo si determina anche il compenso. Rispetto all'ultimo triennio il compenso per legge è stato incrementato. È vero che il comune di Limbiate pagava un po' poco i revisori. Il presidente aveva un compenso di 12.000 euro, mentre i componenti 8.000 euro. poi è stato portato a metà legislatura dell'anno del quinquennio passato a 10 a 15. Ora però il legislatore ha richiamato gli enti e ha posto dei livelli minimi. E per il nostro comune il livello minimo per il componente del collegio è 12.890 annui, mentre per il presidente 19.335. Quindi la spesa passa dai 30.000 euro ai 42 circa. Altra novità è che questo collegio entrerà in funzione dal 1 febbraio, perché si è ritenuto che la procedura del bilancio fosse portata a termine dal vecchio collegio, perché il parere viene espresso in prima battuta dal vecchio collegio e quindi gli emendamenti ci è sembrato giusto che fosse emessi ancora dal collegio precedente. Altro elemento, è cambiato anche la modalità di elezione. 3 anni fa i 3 componenti erano stati estratti dalla prefettura. In questo caso invece 2 componenti sono già stati estratti e hanno accettato l'incarico, e sono il dottor Tacconi Claudio, penso che è della provincia di Pavia, e invece il dottor La Guardia Alberto, penso che sia della provincia di Monza o Milano, comunque dalle nostre parti. Quindi al collegio è riservato il compito di nominare il presidente del collegio dei revisori, con una votazione dove ogni consigliere ha una sola possibilità, dove può esprimere solo un nome, e viene eletto il candidato che riceve più voti.
Grazie. Leggo i candidati presidenti, quindi noi questa sera tramite votazione segreta eleggeremo il presidente. I candidati sono 6. Angelo Spinelli, Luppi Anna Maria, Preti Cesare, Orienti Cesare, Rancati Costantino, Rampini Carlo. I nominativi li potete leggere nella delibera. Chiedo il solito aiuto, mi provo a mettere in diurna i 2 scrutatori. Scritto vota, quindi per chiamata poi
consigliere Pesaro,
Castiglia Antonio, aspetta. Prego.
Solo una domanda, sì. Non ho capito bene. Noi stasera eleggiamo un componente o addirittura il presidente?
Eleggiamo solo il presidente. I componenti sono stati eletti dalla prefettura tramite sorteggio.
Dal dottor Cogliati, che invece il collegio con il suo insieme eleggeva.
Voleva dire il consiglio elegge il presidente stasera.
Ok, allora.
Per il resto il collegio.
Avevo capito bene prima.
Il revisore è stato già eletto.
Quindi noi eleggiamo il presidente nel ruolo di un componente.
Grazie. Chiama.
Volevo dire anche che i candidati hanno manifestato il loro interesse dopo la pubblicazione del bando, ed è stato esposto all'albo e anche presso la Camera di Commercio e rappresentanti dei direttori commercialisti di Monza. Comunque iniziamo con la consigliera Schiesaro Romina.
Sì.
Consigliere Ballarino Franco, poi il consigliere Rotolo Nicola, la consigliera Carvelli Liliana, il consigliere Verga Nicolò, il consigliere Cetula Alessio, il consigliere Cosentino Massimiliano, la consigliera Giacomazzi Simona, il consigliere Zamin Nicolò, il consigliere Rossini Marco, il consigliere Brindisani Pietro Giuseppe Fulvio, il consigliere Grottaroli Roberto, il consigliere Bosio Claudio, il consigliere Castiglia Antonio, la consigliera Orsino Cristina, il consigliere Di Luca Domenico, il consigliere Brunato Giancarlo, il consigliere Sessa Rosa, il consigliere De Giorgio Mario e il sindaco.
Hanno votato tutti? Sì. Okay. Due ascoltatori, De Giorgio, Alessio. No, hanno qua ascoltato. Girano? Due. Abbiamo il tempo di alle ragazze di segnare il nome. Sì, sì.
Spinelli, Orienti, Orienti, Spinelli, Orienti, Spinelli, 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 Orienti, Spinelli, 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 Orienti, Orienti, Spinelli, 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 Spinelli. Cinque Orienti. Uno, due, tre. Sedici Spinelli.
Quindi con 16 voti raccolti dal dottor Spinelli, 5 dal dottor Orienti, viene eletto Spinelli presidente del Collegio dei Revisori per, dei conti per il triennio 2022-2024. Si deve votare il punto della nomina, sempre per alzata di mano. Favorevoli?
succede una cosa fuori.
Sì. Stavo facendo la votazione del punto numero 8. Favorevoli? 20, 16. Contrari? Sì. Astenuti? 5. Con 16 voti favorevoli, 5 astenuti, viene approvato il punto numero 8. Si vota l'immediata eseguibilità, sempre per alzata di mano, all'unanimità. Grazie, consiglieri. Passiamo al punto numero 9. Revisione periodica e reazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione delle società partecipate. Dottor Cogliati.
Questo è un punto obbligatorio che è previsto dal decreto legislativo 175 del 2016. Ogni anno tutti i consigli comunali sono chiamati a una revisione delle proprie partecipate. Il problema delle partecipate penso che è un problema molto sentito e molto grave in molti comuni italiani. Il comune di Limbiate posso dire con certezza che non ha questo problema, quindi per il Consiglio Comunale di Limbiate è quasi una formalità. Questo perché negli anni non si è mai esternalizzato il servizio creando delle società strumentali, a volte anche oltre il bisogno. Si è sempre deciso di mantenere i servizi all'interno e di controllarli direttamente. Quindi il Comune attualmente, leggo solo le quotate, le partecipate in modo diretto, ha delle quote anche minime in società che hanno chiuso l'anno in utile e anche gli ultimi anni, e in alcuni casi hanno dato anche dei buoni dividendi. Comunque sono società che, anche se non danno dividendi, non chiudono in perdita e offrono dei servizi. Ad esempio la partecipazione in Brianza Acque è dello 0,18% e si occupa della linea dell'acqua, quindi l'acquedotto e in parte la fognatura. AED 2,8%, una società che fattura oltre i 200 milioni di euro e distribuisce utili superiori ai 200 mila euro, se non sbaglio, l'anno scorso, e la quota del comune del 2,80. BEA si occupa per il comune della gestione come si dice? No, non c'è il servizio direttamente teleriscaldamento, perché l'inceneritore e i nostri rifiuti sono stati assegnati tramite gara al soggetto unico che è IB o Gersia. Acapoldin si occupa del depuratore, abbiamo una quota dell'1,7%, anche in questo caso è una società molto grossa, fattura più di 200 milioni di euro all'anno, poi una quota minima dello 0,1% è SSP, questa in house, e gestisce la farmacia comunale, mentre l'unica società che non riusciamo a vendere abbiamo lo 0,02%, vale circa 10-15 mila euro, è Banca Etica, però nessuno lo vuole comprare. Ecco, quindi è stato predisposto una redazione del sistema sulla base delle informazioni date dalle stesse società. Questo schema è uno schema ministeriale, e che il Consiglio Comunale è chiamato ad approvare. È una formalità, però almeno posso confermare che non abbiamo problemi da parte delle società partecipate.
Grazie. Sì, dopo che mi hai fatto cenno, aspetta, dichiaro aperta la discussione. Consigliere Brunato, prego.
Va bene, era solo, però, siccome Togliatti ha accennato alla SSP, ma io non la vedo nell'elenco qui della delibera.
Ma il testo della delibera,
cioè, tu cosa stai guardando?
Ho un allegato, devo guardare il testo.
Stavo guardando l'allegato.
No, devo guardare il testo della delibera.
La discussione è aperta, eh? Sono interventi, quindi dichiaro chiusa la discussione, passiamo alla votazione del punto numero 9. Per alzata di mano, favorevoli? All'unanimità. Grazie consiglieri. Si vota l'immediata eseguibilità, sempre per alzata di mano, all'unanimità, grazie. Passiamo al punto numero 10, ratifica deliberazione di giunta comunale numero 188 del 29/11/2021 di variazione al bilancio di previsione 2021-2023 ai sensi dell'articolo 175 del decreto legge 267 del 2000. Dottor Cogliati, a lei.
La giunta il 30 novembre è intervenuta per una variazione di tipo formale con una sola posta in gioco che era legata all'anticipazione di cassa. Questo perché al di là delle previsioni i versamenti che dovevano arrivare dallo Stato non sono arrivati, quindi ci ha costretto ancora a restare in anticipazione. Attualmente siamo in anticipazione per 2.200.000, però aspetto il 30 e 31 dicembre circa 3 milioni di incassi, con una previsione di chiudere in attivo, con una media nei giorni di pagamento intorno a 34-35 giorni, quindi siamo ancora in ritardo per 4 giorni rispetto al vincolo legato dettato dal legislatore. Con un piccolo sforzo l'anno prossimo rispetteremo, a mio parere, rispetteremo questo termine. Comunque 34 giorni ritengo che sia un ottimo valore. Stiamo pagando le fatture con data 15 novembre. Tutto qua, ecco, niente di importante, insomma.
Grazie, dottore. Dichiaro aperta la discussione. Non ci sono interventi, dichiaro chiusa la discussione, passiamo alla votazione del punto numero 10. Chi è favorevole? All'unanimità, grazie consiglieri, si vota l'immediata eseguibilità, all'unanimità, grazie. Passiamo al punto numero 11, che è la presentazione del bilancio di previsione 2022-2024 e del documento unico di programmazione 2022-2024. Ricordo che su questo punto non si deve votare, c'è la presentazione, si prende atto. Passiamo al punto successivo. Chiedo L'operatore mi aveva chiesto di abbassare la luce, sì. Adesso c'è.
Il primo punto che voglio illustrare è il cronoprogramma. Devo dire che è importante che l'amministrazione cerchi di rispettare il termine, a mio parere, del 31 dicembre. In questo caso non possiamo rispettarlo a causa delle elezioni che hanno ritardato la procedura per la formazione del bilancio stesso. Lo stesso legislatore porterà questo termine con mille proroghe dal 31 dicembre al 28 febbraio. Nel nostro cronoprogramma si prevede di approvare il bilancio entro i primi giorni del mese di febbraio. Credo che sia importante sottolineare come non è un punto ragionieristico, ma è un'attività che coinvolge tutta l'amministrazione. Voglio ricordare che nel mese di solito nel mese di settembre, però in questo caso fine metà ottobre, tutti gli uffici, ognuno per i servizi che gestisce, presenta, d'accordo con l'assessore, presenta le proprie richieste dal punto di vista finanziario e propone gli obiettivi che poi la Giunta, con un proprio atto che è stato approvato con la deliberazione di ieri, fa sue e lo presenta al Consiglio Comunale. In questo caso il lavoro dei consiglieri parte dal 12 gennaio, perché lì verranno depositati presso la segreteria tutti gli atti. Non abbiamo voluto anticipare questo termine per non obbligare i consiglieri a lavorare durante le festività natalizie e quindi abbiamo di proposito ritardato, e questo è vero, è la verità, no, perché ritardato d'altronde non si riusciva ad approvarlo entro il 31 dicembre, allora approvarlo il 15 gennaio, il 31 gennaio non cambiava molto, quindi volutamente l'abbiamo posticipato al 12 gennaio. Lì ci sarà anche la commissione che valuterà il bilancio in modo più approfondito. Poi il termine per gli emendamenti è il 27 gennaio, ovviamente questo termine è dettato dal regolamento. Poi ci sarà un'altra commissione per valutare gli emendamenti, la valutazione del collegio dei revisori, quindi per questo motivo è stato posticipato al 1 febbraio, poi capigruppo e consiglio in quella settimana, poi il presidente vedrà quale il giorno migliore per affrontare questo punto. Quindi entrando nel merito, vediamo che le entrate correnti, siamo passati da un stanziamento del 21 di 26 milioni di euro a 29.732. Credo che due sono gli effetti che hanno contribuito a questo incremento delle entrate correnti. Il primo è la lotta all'evasione. Questo è un elemento importante su cui si basa tutto il bilancio. La lotta all'evasione sta portando, ha avuto un freno a causa del Covid, perché lo Stato ha bloccato la riscossione coattiva, ma poi ha ripreso in modo vigoroso a partire dal mese di ottobre. Va intesa in due modi. Primo, sulla parte arretrato, quindi poi andremo a vedere meglio gli importi. poi perché entro settembre è prevista una emissione, un controllo per gli anni 16, 17, 18 e 19, quindi con una stima di un accertamento pari o superiore ai 6 milioni di euro. Dall'altra parte vi è una riduzione, ovviamente questi 6 milioni non vengono spesi, una buona parte almeno all'inizio vengono accantonati perché non sono incassati subito. Gli incassi per questa attività sono ovviamente, mettendo l'avviso di accertamento nel mese di settembre-ottobre, gli incassi probabilmente si manifesteranno a fine anno e soprattutto nel 2023. Poi l'altro elemento è che la mensa, che aveva un impatto intorno al 1.8 milioni, è stata data in concessione, quindi non entrerà più nella contabilità, perché lo stesso operatore si occuperà anche degli incassi. Ovviamente la gestione del servizio rimane in mano all'amministrazione, che ha il compito di decidere gli incassi e la politica tariffaria. Quindi per questo motivo le entrate tributarie abbiamo più 3 milioni, mentre i minori trasferimenti sono legati ai minori trasferimenti che derivano dai tagli fatti dallo Stato sui trasferimenti straordinari del Covid, che non abbiamo previsto perché non sono, all'informazione che abbiamo oggi, non sono previsti altri trasferimenti. Poi se arriveranno verranno contabilizzati. Un piccolo incremento per le entrate extratributarie di 217.000 euro. Ovviamente le spese correnti subiscono lo stesso incremento per effetto dell'accantonamento della lotta all'evasione. Quindi la lotta all'evasione non è più una tantum, sta diventando per noi un'entrata costante. Il rimborso dei prestiti, il calo è dovuto al fatto che nel 2020 sono stati ritardati, posticipati di un anno alcuni rimborsi dei mutui che abbiamo fatto nel 2021. Quindi la riduzione, l'importo della spesa normale è pari a 1.250.000 euro su un'entrata corrente di circa 30 milioni, quindi questo a significare che il comune è poco indebitato e una media pari a circa il 3%, no, sì, il 3% delle entrate correnti. La legge permette di arrivare fino al 12%. È ovvio che questo ci permette di far mutui in generale nello stesso limite di quelli che vanno in scadenza, per non peggiorare la situazione debitoria. Guardando le entrate correnti, le spese correnti per vari uffici, si nota una pressoché costanza rispetto al 2021. Ormai gli uffici hanno capito che non è necessario effettuare previsioni per avere una sicurezza dei servizi che stanno erogando. L'amministrazione, quando ha visto che alcuni servizi vanno in difficoltà per imprevisti o per difficoltà per situazioni varie, interviene sempre a supporto, nessuno è lasciato per strada, e quindi questo permette nella formazione di bilancio che gli uffici non vanno in pressione, chiedono quello che ritengono giusto. Poi ovviamente in una situazione normale si riesce a soddisfare. Negli anni passati sulle previsioni degli uffici si è dovuto tagliare, in questo caso non si è ritenuto necessario. Quindi dalla biblioteca, dalla cultura allo sportello abbiamo più o meno valori simili. Mentre il taglio sugli servizi educativi e asili nido, meno 533.000 euro, è legato alla mensa, perché l'incasso, non che viene tagliato il servizio mensa, ma l'incasso non entra più in bilancio. Ovviamente per le spese di staff abbiamo più o meno una stessa mantenimento, così come per le spese legate alle cause legali non abbiamo più i picchi che si registravano negli anni passati. I 70.000 euro stanziati ogni anno hanno delle ottime economie, quindi ne spendiamo meno della metà. Quindi, correndo velocemente e andiamo agli investimenti. Gli investimenti assumono quest'anno degli incrementi abbastanza importanti, perché quest'anno, il 2022, è un anno diverso, un anno eccezionale, perché sono previsti contributi regionali e contributi PNRR. Si è voluto iniziare questa procedura iscrivendo al bilancio le eventuali richieste per poter essere pronti ad avere la documentazione opportuna da presentare nel momento in cui escono i vari bandi. Poi se ci sono bandi per le quali non abbiamo previsto opere, faremo una variazione, però in generale si è cercato di mirare a queste risorse soprattutto in ambito ambientale e nella scuola, perché così sembra che vengano destinate le risorse dello Stato. Per quanto riguarda le entrate, abbiamo un'entrata in leggera crescita degli oneri di urbanizzazione, mentre una riduzione del condono, quindi complessivamente siamo a una provvisione di 960.000 euro. Gli incassi nel 2021, se non sbaglio, si aggirano intorno a 600-700.000 euro. Contributo regionale PNRR 16.967.000, è ovvio che questa parte è quella più importante, come la monetizzazione aree 13.000 euro, è una minima cosa, vendita dei diritti di superficie 20.000 euro, ci sono ancora alcune richieste, quindi si presume di arrivare a quella cifra. Alienazione aree, questa voce è importante perché si vuole valorizzare l'area legata al magazzino, dopo ovviamente la procedura sarà abbastanza lunga, perché prima sarà necessario chiedere all'Agenzia delle Entrate una propria valutazione, poi ci sarà il bando e quindi concludere l'operazione almeno fine estate o inizio dell'autunno, per 2.480.000. C'è anche un'altra area dietro il pastificio Cerati. Concessioni cimiteriali 100.000 euro, avanzo vincolato 164.000 euro e mutuo 1.368.000 non è molto lontano dalla spesa per il rimborso dei mutui, che era 1.200.000, quindi la differenza negativa di 100.000 euro su un bilancio di 30 milioni, credo che sia abbastanza contenuto l'incremento dell'indebitamento. Ovviamente, visto in modo veloce l'entrata, andiamo a analizzare la spesa. Si è diviso in macro settori. Per la sicurezza e la viabilità l'investimento è pari a 3.148.000, in modo abbastanza veloce, acquisto attrezzature e auto veicoli PN 100.000 euro, segnaletica stradale 200, eliminazione barriere architettoniche 400.000 euro, interventi per il miglioramento viabilità e riqualificazione marciapiedi 400, realizzazione nuova strada, parcheggio via Torino, via Roma 800, riqualificazione piazza 5 giornate 200, illuminazione pubblica, quella fuori dal project 50.000 euro, project 35.000 euro, riqualificazione parcheggi Brindisi Tonale 200.000 euro, manutenzione straordinaria impianti termici 163.000 euro, interventi per la legge 81 del 2008, l'ex 626, 50.000 euro per la sicurezza sul lavoro, studio vulnerabilità edifici pubblici 50.000 euro, metro tranvia come da cronoprogramma 200.000 euro. Quindi sulla sicurezza si investirà 3.148.000 euro. La scuola prevede un intervento pari a 2.345.000 euro. Project per la gestione del centro cottura 115.000 euro, la quota annuale. Il project prevede un investimento per il nuovo centro di circa 3 milioni di euro, metà che rimarrà come struttura pubblica gestita dal soggetto privato, metà viene finanziata dal comune con una quota costante di 115.000 e l'altra metà direttamente dal gestore. Poi abbiamo riqualificazione energetica Cartesio da Vinci e Monte Generoso 600.000 euro, manutenzione e ampliamento scuola elementare materna via Pace 400, manutenzione e ampliamento scuola elementare materna via Bellaria 250, manutenzione e pavimentazione palestre via Leonardo da Vinci, Giotto, Pace e Gran Sasso 150, ristrutturazione materna via Roma 400, ampliamento scuola elementare Gran Sasso 150, interventi di ristrutturazione edifici scolastici 50, CP questo è per avere la certificazione del Vigile del Fuoco 100.000 euro, insomma questo è un lavoro che è dovuto e che è molto, molto faticoso, perché per avere la certificazione dovremo adeguare gli edifici, edificio per edificio, in modo tale che i ragazzi poi siano in edifici sicuri dal punto di vista dell'antincendio, insomma. Acquisto arredi di scuole 130.000 euro. Per lo sport e tempo libero l'investimento maggiore in questo caso supera i 13 milioni di euro. Ovviamente abbiamo piste ciclopedonali 1.105.000 euro, 50% finanziato da un contributo certo della regione e il 50% finanziato da mutuo. Quindi queste piste hanno un finanziamento certo. Poi stazionata canale Villorelli 200.000 euro, 200.000 euro centro sportivo Tolstoi, ovviamente la ristrutturazione della Villa Medolago per 9.514. In parte vediamo se arriveranno contributi statali, poi se dovessimo avere delle minore contribuzioni si deciderà il da farsi con altri finanziamenti. Ristrutturazione area extra 1.086.000, Antonini Teatro 800.000 euro. Vado velocemente sugli altri interventi. 220.000 euro PGT, questa è stata la procedura iniziata con una delibera. Credo che la spesa sembra tanto, però vi ricordo che queste sono spese minime. l'altra volta quando si è affrontato il PGT la spesa è stata superiore ai 500.000 euro, quindi credo che mantenere la spesa nel limite di 220.000 euro, credo che dal mio punto di vista finanziario sia un successo. Poi riqualificazione energetica immobili comunali ERC 2.150.000, manutenzione fontane 20, edifici comunali biblioteca 35, potature 300, manutenzione edifici comunali 200 e informatizzazione servizi 200. In questo caso abbiamo per la metà ci sono il costo delle licenze, quindi il comune ha credo un buon livello, se non dire superiore alla media, per quanto riguarda l'informatizzazione degli uffici. Abbiamo creato un unico sistema, quindi dall'ufficio tecnico ai tributi, all'anagrafe, sono sistemi che dialogano fra di loro e permettono delle economie, un risparmio di tempo elevato e un miglior dettaglio delle informazioni che si possono prendere dal sistema. Poi questo come esperienza concreta lo vedremo con la lotta alle evasioni. Altri interventi, sistemazione cimitero 100.000 euro, l'8% del culto 15.000 euro, restituzione oneri 90.000 euro, risanamento ambientale 64 e sistemazione archivi 80.000 euro. La sistemazione archivi tende a informatizzare e quindi a ridurre il cartaceo oltre che a ordinare l'archivio e quindi rendere più utilizzabile i documenti del passato. Investimenti per il 2022 22.072.000, che è superiore a quello previsto nel 2021, ovviamente con le motivazioni che ho appena espresso. Passando velocemente al documento unico di programmazione, che ritengo, sì è vero, è molto è difficile, un po' pesante da leggere, però lì è la fonte di tutta l'attività amministrativa. La giunta può operare all'interno del DUP, quindi se un'attività non è compresa, la giunta non è legittimata ad agire. Quindi deve tornare in consiglio, modificare il DUP, prevedere quell'azione e poi agire. Quindi è un blocco che lo stesso Ministero considera e quindi ci dà il formato. A volte è sottovalutato, però l'importanza è enorme, perché senza quello la Giunta non potrebbe svolgere nessuna azione e quello viene approvato solo dal Consiglio Comunale, non è un'azione che può essere delegata alla stessa Giunta. Mentre una variazione di bilancio per motivi di urgenza lo può fare la Giunta, una modifica del DUP no. Una modifica del DUP deve venire il Consiglio Comunale, dire cosa vuol fare e poi agire con le risorse che il Consiglio Comunale dà. Quindi passando velocemente abbiamo la missione 1, il programma 1, e che riguarda gli sportelli del polifunzionale. Anche in questo caso il Covid ha accelerato la necessità di rendere più informatica l'amministrazione. Alcuni servizi, molti servizi sono già resi e accessibili online e si spera che questa tendenza prosegua anche nel 2022. Gli investimenti che sono necessari sono stati finanziati con delle entrate certe. Ad esempio per il Covid, per poter fare lo smart working, abbiamo sostituito i computer fissi con dei portatili. Non abbiamo utilizzato i portatili del personale, dei propri dei dipendenti per motivi di sicurezza, perché c'è il rischio quindi che il comune sia attaccato da hacker e quindi siamo stati costretti ad acquistare per i dipendenti che erano smart il portatile e ovviamente poi rientrati dallo smart lo utilizzano per l'attività ordinaria. Programma 2 è un servizio di staff legato al segretario e abbiamo l'anticorruzione, la trasparenza, l'accesso civico e così via. Programma 3, in questo caso voglio soffermarmi un po' di più perché questo è il cuore del bilancio, è la lotta all'evasione. Quindi noi abbiamo dato in concessione il servizio dal 2018, ottobre 2018, e abbiamo avuto un'impennata per 1.289.000 di incasso nel 19. Poi per colpa del Covid c'è stato questo rallentamento. Nel 2022 l'obiettivo è quello di raggiungere i 2 milioni. Mentre, e che è una cifra importante, vuol dire 200.000 euro al mese. Mentre per quanto riguarda l'attività ordinaria, il controllo delle annualità 17, 18, 19 dovrà essere effettuata entro il 30 settembre, in modo tale che l'afflusso degli utenti si concluda prima di dicembre, in modo tale da lasciare gli uffici e gli utenti un periodo natalizio più tranquillo. Lo 05 riguarda i beni demaniali e patrimoniali. Certo, ci sarebbe la necessità di un aggiornamento dell'inventario, in questo caso si richiedono grossi investimenti, vedremo se avremo le risorse per affrontare questa necessità. Per lo 06 l'ufficio tecnico prevede di conservare e migliorare il patrimonio scolastico con i numerosi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, focalizzando la propria attività sull'accessibilità degli edifici e la sicurezza e agibilità degli stessi, ampliare la dotazione di connessioni internet nelle scuole e negli spazi pubblici, adeguare e mettere a norma i serramenti e vetri nelle scuole. Nel dettaglio è la spesa che ho appena elencato. Per quanto riguarda il servizio informativo e informatico, abbiamo servizi online, nel 2022 saranno creati nuovi servizi per attivare la piena operatività del modulo di pago PA, poi verranno implementate le nuove forme di autenticazione obbligatoria secondo le linee dell'AGIP e manutenzione ordinaria del sistema informatico, un backup e sistema del disaster recovery. Sul personale mi soffermo un po' di più perché il personale in questa fase, dopo un decennio dove era pressoché difficile assumere perché vi erano i blocchi, nella programmazione abbiamo previsto, come negli anni passati, un'assunzione con un tetto massimo di 27 unità. Ricordo che nel 2021 sono state assunte ben 20 persone, però ne sono andate via altre 13, quindi la differenza è stata minima di 7 persone, quindi anche per il 2022 andranno via, arriveremo forse a 20, però ne andranno via, se non 20, un buon numero, perché l'età dei dipendenti del comune è alta. Nella missione 3, programma 1, vi è il programma della polizia locale, non lo dettaglio, così come missione 4, servizi a domanda individuali. In questo caso è stata tolta la scuola perché non abbiamo i cassi diretti, in genere si è deciso in questi anni difficili, anche per il 2022, di mantenere le tariffe. Ovviamente con l'incremento dei costi la copertura tenderà a scendere, però siamo nel rispetto della legge e quindi dal punto di vista finanziario non vi sono particolari problemi. La valorizzazione dei beni, vengono elencati i beni su cui si pensa di investire, di intervenire: Villa Mediolago, Antonini, Crac, Rivelli, Pusterla, Villa Mella e la chiesa di San Giorgio. Sul teatro, Covid permettendo, quindi è una premessa necessaria, si pensa di attivare un nuovo modello di gestione che sappia contenere dei costi e offrire un servizio adeguato. Certo, i limiti e gli obblighi legati al Covid possono ritardare la stagione teatrale. Per lo sport tempo libero, si vuole aumentare l'offerta nel centro sportivo di Via Tolstoi, e poi prioritario anche implementare le attività all'aperto nei luoghi e spazi pubblici. Il Comune avvierà un tavolo con le associazioni sportive per organizzare un open day in tutti i luoghi pubblici. Poi si cercherà di recuperare tramite l'attività sportiva il patrimonio legato ad Antonini e all'ex Crallo. Andando velocemente su giovani, arriviamo alla missione 8, programma 1. Come è stato accennato, inizia l'iter per l'approvazione del PGT, nuovo regolamento edilizio comunale, aggiornamento del PUT, monitoraggio piani attuativi, istituzione e commissione per il paesaggio. Per quanto riguarda l'edilizia residenziale, è previsto un grosso intervento per la manutenzione straordinaria, è stato coinvolto in alcuni casi anche l'ente che gestisce le case, l'ALER, non mi veniva il nome, in modo tale che quando verrà pubblicato un nuovo bando, come nel 2021, ci sia una disponibilità minima di 6-7 appartamenti per le persone che hanno questa necessità. È vero, l'offerta è di 6-7 appartamenti a fronte di una domanda forse 10 volte superiore, però queste sono le risorse che abbiamo. Voglio aprire una parentesi per quanto riguarda la situazione degli altri appartamenti. Abbiamo 82 appartamenti, tolti i casi sociali, credo, e grazie anche al contributo della Regione, il debito legato alla gestione degli appartamenti ALER è sceso sotto i 100.000 euro, quindi in media siamo intorno al 1.500 euro per famiglia. Certo, sono casi abbastanza difficili e quindi non è facile recuperare quelle somme. Comunque c'è un'attenzione sul recupero. Sull'ambiente l'amministrazione ha posto molte risorse, più rispetto agli anni passati, prevedendo un investimento di 300.000 euro per la manutenzione straordinaria del patrimonio arboreo. Sui rifiuti, in questo caso non si dice niente nel bilancio, perché questa posta è a carico, in pratica verrà formulato un piano finanziario che avrà valore di 4 anni e revisionabile dopo 2. Lo stiamo costruendo insieme a Gelsia, che è il gestore, verrà proposto al Consiglio Comunale al di fuori della procedura del bilancio, e comunque si prevede che le tariffe restino costanti nell'anno, questo e nel prossimo, nel 2024. Comunque richiederà un intervento a sé stante fuori dalla procedura del bilancio. Per il trasporto sono mantenute i finanziamenti a lungo termine per la tranvia. Vado concludendo sul sistema dei servizi sociali. In questo caso stiamo parlando della missione 12. L'anno 2021, a causa del Covid, credo che abbia peggiorato la situazione e ha incrementato il disagio sociale. Si è intervenuti con un incremento delle assistenti sociali, perché ci è stato chiesto un maggior contributo da parte del Tribunale, perché ogni caso, l'incremento dei casi sociali ha richiesto forze umane ulteriori. È difficile trovare delle risorse, abbiamo fatto un concorso, abbiamo assunto 3 persone e dopo 15 giorni ne abbiamo persa una. La sostituta non si presenterà a gennaio, e quindi, perché tutti i comuni hanno questa esigenza, quindi c'è stata una rincorsa nel ricercare il personale. Personale qualificato diventa anche per i comuni un problema importante e difficile da trovare, e una volta trovato c'è il rischio che poi se ne vada. Quindi questo per dire che non ci sono interventi straordinari, è già difficile mantenere un buon livello e un'assistenza, perché la situazione è resa più difficile dal Covid. Quindi penso di aver concluso in modo sintetico la presentazione del gruppo.
Grazie dottor Cogliati. C'era un consigliere che il capigruppo chiedeva quando venivano, sarebbero venuti in possesso della documentazione. Cristina, no? L'hai chiesto tu? No, Giancarlo.
Ah, ok.
Sappiamo dire.
Allora, ufficialmente viene depositata il 12, però se parliamo delle slide, penso che domani, nei prossimi giorni, possiamo inviarla a tutti i consiglieri, ecco. Questo perché non ha nessun vincolo per la decorrenza dei termini. I consiglieri che lo vogliono me lo chiedono, mandano un'email, lo mandano, insomma.
Ne ha approfittato perché ho citato il tuo nome,
no, è per cambiare un po' voce.
No, in parte la risposta è vero che l'avevo chiesto, non ricordo anch'io chi avesse chiesto, ma la documentazione è tanta, la relazione è stata molto, molto cospicua, e non è che adesso non credo che si possa iniziare un dibattito adesso su questa cosa,
no.
però
era questo il documento, però, che libera, dove si prende atto, mentre la successiva invece
avere la possibilità di avere almeno queste prime slide per cominciare a farsi un'idea durante le vacanze di Natale, visto che secondo lei non dovevamo fare niente, ma invece magari ci applichiamo.
Quindi su questo punto ricordo che si prende atto della presentazione del bilancio e passiamo al punto successivo, il numero 12.
centrale unica di committenza della provincia di Monza e della Brianza, approvazione schema di convenzione per la gestione delle attività. Sempre Togliatti, prego.
Allora, io volevo illustrarvi innanzitutto quali sono i compiti della CUC e cosa fa per il comune di Limbiate e per gli altri comuni della provincia di Monza e Brianza, e poi dire quello che le modifiche che sono state fatte rispetto alla vecchia convenzione. La CUC gestisce per legge la procedura delle gare di affidamento. In alcuni casi l'affidamento alla CUC è obbligatorio quando per i servizi e forniture supera i 215.000 euro, per i servizi sociali 215.000 euro, lavori 150.000 euro, lavori di manutenzione ordinaria 1.000.000 di euro, concessioni 750.000 euro. In questo caso è obbligatorio, perché lo richiede la legge, per tutti i lavori legati al PNRR e al PNC. Quindi l'amministrazione provinciale svolge questa funzione importante in modo obbligatorio per queste tipologie di gara. Vi sono altre tipologie, ovviamente quelle sotto soglia, dove il lavoro è facoltativo, quindi ogni responsabile, dipende dalla tipologia della gara, può chiedere l'aiuto o meno alla stessa provincia. Ovviamente nella convenzione la provincia richiede un contributo. Da una parte è un contributo fisso legato alla dimensione demografica, e dall'altra parte è legato al 2%, all'80% del 2% delle spese tecniche. Quindi questo contributo viene distribuito ai dipendenti che svolgono la gara della provincia, e se raggiungono il limite rimane alla provincia stessa. Quindi per il comune di Limbiate in genere sono 7-8 gare che vengono svolte normalmente dalla CUC, e soprattutto quelle più complesse, perché ovviamente il supporto che ci viene dato dalla struttura è ben accolto dai vari dirigenti. È una delle CUC, che così sembra, dalla migliore in tutta Italia, viene presa come modello. Quindi questa è la modifica proposta al Consiglio Comunale, modifica della convenzione.
Grazie dottor Togliatti, dichiaro aperta la discussione. Non c'è nessun intervento, dichiaro chiusa la discussione, passiamo alla votazione del punto numero 12. Chi è favorevole? All'unanimità? Grazie. Si vota l'immediata eseguibilità. Grazie consiglieri. Passiamo al punto numero 13. Approvazione patti parasociali al fine del controllo analogo congiunto degli enti soci sulla società partecipata in house ASSP-SPA. Dottor Cogliati, a lei.
In questo caso è la legge che obbliga la società partecipata ad avere un controllo analogo, una struttura per un controllo analogo sulla società stessa, perché il legislatore ha visto che in molti comuni e in molte amministrazioni pubbliche le società partecipate potevano creare dei grossi problemi e quindi ha stretto, soprattutto legati alla concorrenza. Quindi è la Comunità Europea che ha chiesto ai comuni di di rendere più stretto il legame con la, la società partecipata in house, cercando di avere una gestione che non, non violasse il principio della concorrenza. Nel nostro caso noi abbiamo una partecipazione nella società strumentale di Cesano Maderno dello 0,1%, il comune di Cesano Maderno ha 99,6%, poi vi sono altri quattro comuni che hanno una partecipazione minima, e quindi questo non toglie dall'obbligo che anche i comuni che hanno una partecipazione minima come la nostra possano controllare in modo effettivo la gestione della società stessa. In particolare si viene sostituita la figura dell'amministratore unico con un consiglio, con un organo amministrativo composto da 3 membri, quindi 2 membri nominati dal comune di Cesano Maderno, che è la maggioranza del 99%, e un membro nominato dai 4 comuni che hanno una partecipazione minima. Poi viene rafforzato il potere di indirizzo e di controllo dei soci attraverso il comitato tecnico di controllo. Ovviamente questo è legato agli obblighi di legge. Quindi viene approvata questa modifica statutaria per rendere più effettivo, tramite la nomina di un delegato, il controllo analogo della società stessa.
Dichiaro aperta la discussione. Consigliere Brunato, Impianti Solidali, prego.
C'è solo una domanda che non vuole essere politica, cioè, in che senso, qual è il senso di rimanere in una società con lo 0,1% di fronte a altri comuni che invece hanno delle prerogative così alte? Insomma, qual è la ratio che ci deve far stare? Poi la posso anche capire, nel senso che in società di questo genere magari è meglio starci o non starci, però.
Dottor Cogliati, prego.
Questo problema è stato affrontato dal Consiglio nella precedente amministrazione, perché allora si è entrati in questa società. Il motivo è abbastanza semplice, perché la gestione in economia della nostra farmacia diventava impossibile. E quindi e diventava antieconomico. Si è deciso di svolgere una gara per trovare un partner, è stata svolta la gara e se la sono contesa i 2 comuni a noi vicini, il comune di Cesano Maderno e il comune di Saronno. Ovviamente questo ha permesso di inserire la nostra farmacia in un sistema più ampio, perché è un conto gestire una farmacia con 2 o 3 operatori, è un conto gestire la farmacia con un numero adeguato, in questo caso mi pare che siano 7 o 8, perché ci sono delle economie di scala e gli introiti sono stati comunque garantiti, perché noi abbiamo chiesto nel momento in cui è stata fatta la gara un fisso del 5% sul fatturato, quindi crescendo il fatturato abbiamo un introito maggiore fino a 1 milione di euro, quindi e superiore al 1 milione di euro la percentuale si abbassa al 3%. Questi erano valori superiori a quanto viene dato agli altri comuni e alla media di mercato. Però abbiamo fatto la gara e abbiamo spuntato questa offerta. Per noi era difficile gestire il personale, perché il personale, la farmacia è una logica del privato, però il personale era personale pubblico con tutti i legami e i vincoli del personale, quindi in caso di carenza devo fare un concorso richiede 6 mesi e quindi io non posso aspettare 6 mesi per ricoprire il personale. L'ultimo a dicembre, il 31 dicembre del 2020, a titolo di esempio, noi siamo rimasti senza personale perché avevo del personale maternità e il personale rimasto in servizio quel giorno si è posto in malattia perché non stava bene. Quindi io quel giorno ho dovuto chiudere la farmacia perché non ho potuto reperire altro personale. Ovviamente in un ambito più ampio il personale è più gestibile e anche le gare con certi volumi più importanti possono avere degli effetti migliori sul servizio e anche sul profitto. Noi partecipiamo a questa con una quota fissa e una quota variabile. Anche la seconda farmacia richiederà perché gestire l'economia non lo gestisce nessun comune, insomma. Sì. Ecco, per quello che è stato fatto con l'acquisto della partecipazione. Non avevamo altri interessi per aumentare la quota perché altri servizi sono gestiti direttamente dal comune.
Sono altri interventi? Il consigliere Castiglia, Fratelli d'Italia, prego.
Sì, solo una domanda. In vista proprio, come diceva il sindaco, della nuova farmacia, ci sarà un incremento anche della quota societaria? O quantomeno degli utili prodotti da questo in-house?
Aspetta. Corcogliati, prego.
La partecipazione agli utili avviene con un canone di concessione, non abbiamo la necessità di incrementare la nostra partecipazione perché dovremo acquistare delle quote, mentre ci garantiamo la partecipazione agli utili con un canone concessorio legato al fatturato. Per quello non abbiamo interesse a acquistare la quota perché c'è più conveniente avere un canone concessorio.
Non ci sono interventi. Dichiaro chiusa la discussione, passiamo alla votazione del punto numero 13. Chi è favorevole? All'unanimità. Grazie consiglieri. Si vota l'immediata eseguibilità. All'unanimità. Grazie. Passiamo al punto numero 14, linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato 2021-2026. Do la parola al sindaco, prego.
Prometto che sarò più breve del dottor Corgatti. Stasera è stato... qualcosa non importante. Dunque, questa sera dobbiamo presentare le linee programmatiche. È chiaro che il nostro programma amministrativo è stato già depositato già nell'insediamento, faccio una breve e concisa illustrazione, non leggerò naturalmente tutto il programma che è depositato. Come ricorderete, durante il mio discorso di insediamento avevo voluto dare il massimo rilievo al programma elettorale. Troppo spesso infatti il programma elettorale è considerato come uno dei tanti adempimenti necessari per presentare le liste e le candidature. Per me non è così. Per me il programma elettorale ha un'importanza fondamentale. Intorno al programma elettorale infatti è stato possibile raccogliere il contributo e l'adesione delle forze politiche che compongono questa maggioranza. Ma non solo. Durante la campagna elettorale il programma elettorale è stato presentato ai cittadini di Limbiate che lo conoscono e lo hanno scelto, riferendo ad altre proposte. Subito dopo le elezioni il programma elettorale è stato inviato a tutti i funzionari del Comune affinché lo potessero leggere, e avete visto prima anche il DUP raccoglie il nostro programma elettorale, e conoscere in modo da orientare l'attività degli uffici nella direzione di quanto in esso contenuto. Oggi il programma elettorale tocca il suo massimo momento istituzionale, diventando integralmente, senza modifiche o integrazioni,
il testo delle linee di mandato portate all'approvazione del Consiglio Comunale. Credo che in questo modo un percorso durato mesi trovi stasera il suo massimo compimento, trasformando il programma elettorale in linee guida dell'amministrazione, in rapporto di lavoro quotidiano con la struttura comunale, in trasparenza lealtà verso i cittadini di Vigliate e in legame saldo nella maggioranza. Un percorso virtuoso che esprime chiaramente una volontà politica e un programma chiaro, che vogliamo attuare e che rispecchia i bisogni di Vigliate. Dentro al programma c'è la voglia di sognare. Ci sono i grandi progetti, costruiti nel tempo, lentamente, con fatica, con tenacia anche davanti agli intoppi o ai tempi lunghi, che spesso le grandi scelte, con valenza sovracomunale, richiedono. La voglia di sognare riguarda la parte più bella, quella del valore aggiunto al nostro territorio, da Villa Attanasio al Crano, all'Antonini, al Corbieri, al Grigan. Dentro questi progetti ci sono servizi e opportunità straordinarie, che ci possono far fare un grande salto di qualità, facendoci diventare un punto di riferimento anche per i comuni limitrofi. Come siamo stati in grado di fare, con risultati eccellenti con il centro tamponi e il centro vaccini. Dentro al programma c'è la voglia di fare. Sin dal primo mandato abbiamo coniato quello che non è mai stato uno slogan, ma un vero e proprio impegno amministrativo e politico. Risolvere i piccoli e grandi problemi della gente. È la parte di un programma che riguarda il desiderio, di bello, di sicuro, nelle nostre strade, nelle nostre scuole, nelle nostre case, nei nostri parchi. Continueremo a prenderci cura della nostra città con la consueta passione che parte dalla sistemazione di una buca o di un marciapiede arriva fino alla riqualificazione di intere zone. Dentro al programma c'è la voglia di aiutare. Nel momento storico il nostro tessuto sociale non possono distogliere la nostra attenzione dal bisogno inteso nella sua complessità. Dobbiamo essere bravi a percepire tutti i bisogni sociali di tutte le fasce di popolazione, con un particolare riguardo alle famiglie e agli anziani, che sono stati messi a dura prova da questo periodo di enormi fatiche per tutti. Dobbiamo essere capaci di non dimenticare nessuno, sapendo ascoltare i veri bisogni ed essendo capaci di trovare le risposte migliori, anche avendo la forza di recuperare risorse nel contrasto all'evasione tributaria e di togliere a chi riceve senza avere il diritto. Dentro al programma c'è il desiderio di guardare avanti, e guardare avanti significa saper scommettere sui nostri giovani, sulla loro voglia di essere protagonisti nello sport, nello studio, nella società, nel mondo del lavoro. E credo che verso i nostri giovani ci debba essere un impegno che dobbiamo assumerci tutti insieme a titolo personale, come partiti e come Consiglio Comunale, nella sua totalità. Quello di lavorare per contribuire alla formazione di una nuova classe dirigente che possa portare al governo della nostra città l'entusiasmo e la voglia di cambiamento dei nostri ragazzi. Dentro al programma c'è il lavoro di tanti. Sono i nostri dirigenti, funzionari, dipendenti, ma anche i volontari che tutti coloro che attivamente contribuiranno alla realizzazione del programma. Persone che ogni giorno si occupano della nostra città, che vogliamo essere capaci di coinvolgere e motivare sugli obiettivi affinché il loro lavoro sia ancora più gratificante attraverso il raggiungimento degli stessi e della compartecipazione per competenza a un unico grande progetto. Dentro al programma c'è tutta l'Imbiate, con la sua storia, le sue mille tradizioni, le sue mille sfaccettature, i suoi mille bisogni, le sue tante potenzialità, la sua grande solidarietà e il suo grande cuore. Detto questo programma c'è il nostro lavoro dei prossimi 5 anni. Nel preparare questo breve intervento mi sono reso conto che questa strada è davvero quella di percorrere con entusiasmo e determinazione. Vigliate si aspetta molto da questa amministrazione. Partire con la chiarezza del nostro programma elettorale è necessario.
Grazie Sindaco. Ricordo che questo punto viene posto in votazione, quindi dichiaro aperta la discussione. Consigliere Brunato, Vigliate Solidale, prego.
Sì, diciamo che durante la riunione della Commissione dell'altro giorno avevo eccepito, ma non solo io, sul fatto che non si era capito dall'ordine del giorno che le linee programmatiche fossero anche da approvare, nel senso che l'ordine del giorno parla di linee programmatiche e poi invece nei documenti c'è anche la delibera. L'abbiamo, mi pare che è chiarito nel corso della
Capigruppo.
Ciononostante, io credo che sia legittimo da parte di chi andrà, sta governando e, dopo le elezioni se la città del Comune di Limbiate abbia assolutamente diritto di presentare il programma che poi ho visto essere quello che era stato presentato anche durante la fase di preelettorale, insomma, ovviamente. Pensavo che questa cosa potesse essere maggiormente discussa, nel senso che le linee programmatiche sono già conosciute, pensavo che ci potessero essere però magari ci potesse essere la possibilità di intervenire con delle proposte, con degli emendamenti, appunto delle proposte anche che rappresentassero anche le linee degli altri schieramenti che ci sono. Perché durante la campagna elettorale abbiamo avuto solo un brevissimo momento per confrontarci, e si ricorderà anche il sindaco Romeo, durato pochissimo, domanda, risposte, fuggi. Chiedo all'assessore Mestrone di concedermi la possibilità di dire quello che penso senza fare movimenti strani, non cominciare solo con questo genere di atteggiamento denigratorio, insomma, nel senso che ognuno penso che abbia diritto di dire la sua. E quindi la mia riflessione era in questi termini, nel senso che proprio l'assessore Mestrone, al termine del suo precedente intervento, ha detto che sul tema del PGT si cercava anche un po' la collaborazione da parte di tutte le forze politiche, comprese quelle dell'opposizione, parole esattamente sue che si possono andare a rivedere, no? Ok, che si possono andare a rivedere. E questo però già oggi questa cosa, pur non mettendomi qui a criticare quello che ha appena dichiarato il sindaco, che ha appena esplicitato il sindaco, poteva essere un'occasione per potersi confrontare su alcuni temi di fondo che sono importanti, che riguardano certamente il futuro di Limbiate e tutte le varie iniziative, programmazioni che poi abbiamo visto dall'intervento che ha fatto la Genera Cogliati rispetto alla proiezione di bilancio che si possono determinare. Tutto qua, grazie.
Grazie, consigliere. Risponde il sindaco.
Sì,
allora. Aspetta.
Il programma elettorale, come si diceva prima, dal punto di vista formale, è stato depositato già al primo consiglio, gli atti, quindi è il programma amministrativo, che guarda caso non sempre rispecchia quello elettorale, non è detto che sia automatico. Noi l'abbiamo fatto rispettare, e anche il programma elettorale era schematico, che corrispondeva al fatto documento amministrativo. Quando diceva il dottor Colletti prima, il DUP raccoglie già le istanze e le volontà dell'amministrazione, quindi se noi dovessimo modificare adesso dovremmo ritornare a modificare il DUP, quindi questa è la volontà dell'amministrazione, criticabile tutto per l'amor di Dio, però la volontà dell'amministrazione è questa: c'è il documento amministrativo depositato, c'è le linee programmatiche, c'è il DUP a cui, dicevo prima, è stato già consegnato ai dirigenti che hanno sviluppato, e quindi hanno rivolto il bilancio sul DUP. Dove può intervenire l'opposizione? Non è vero che l'opposizione non ha più possibilità di intervenire, attraverso le proposte durante il percorso amministrativo, come può essere il bilancio, come può essere un progetto che arriva al Consiglio Comunale, come potrà essere il PGT, come potrà essere la discussione di una conferenza di capogruppo, come può essere... cioè, le discussioni possono modificarsi, e non è detto che laddove ci fosse una proposta tale che cambi o modifichi sostanzialmente il documento, le linee programmatiche, è chiaro che bisogna chiamare il DUP, ma questo è un fatto dipenderà molto dai rapporti tra maggioranza e minoranza, questo è vero, e questo lo dimostreremo nel percorso. Cioè, nel percorso si capirà se esiste la possibilità di modificare anche le nostre volontà che abbiamo espletato con i vostri, con le vostre suggerimenti, critiche piuttosto che proposte, e credo che il percorso lo dirà. Quindi tutto qui, il programma, questo a nostro è chiaro, perché su questo noi abbiamo costruito anche, ci siamo presentati agli elettori. Nel percorso io ho sempre detto che tutto è modificabile, non c'è niente così rigido che non si possa modificare, però sempre nel rispetto, quando dicevo l'altra volta, se vi ricordate il primo consiglio, quando dicevo rispetto a due parti. Non si può essere rispettosi dalla parte solo quando si è in consiglio comunale, poi irrispettosi quando poi fuori si dicono altre cose. Credo che i comportamenti che ognuno di noi farà faranno la vera forza o la vera disfatta dei rapporti istituzionali.
Grazie Sindaco. Sono altri interventi. Dichiaro chiusa la discussione, passiamo alla votazione del punto numero 14. Chi è favorevole? Contrari? Astenuti? Nessuno. Quindi con 16 voti favorevoli, 5 contrari, 0 astenuti, viene approvato il punto numero 14. Si vota l'immediata eseguibilità, sempre per alzata di mano. All'unanimità, grazie consiglieri. Passiamo al punto numero 15. Allora, la prima interrogazione, il 24 di novembre, è interrogazione in merito allo stato di avanzamento dei lavori della nuova scuola Anna Frank di Via Torino nel quartiere Risorgimento, presentata dai gruppi di minoranza. Chi legge per parlare? Consigliere De Giorgio, 5 Stelle, prego. Per la lettura, fai la lettura solita, poi risposta dell'amministrazione e ti ridò la parola.
Ai sensi dell'articolo 52 del regolamento comunale sul funzionamento e l'organizzazione del Consiglio Comunale, i gruppi consigliari Movimento 5 Stelle, l'Inviato Solidale e Partito Democratico presentano la seguente interrogazione urgente affinché sia inserita nell'ordine del giorno. Premesso che i lavori per la nuova scuola Anna Frank in questi anni sono stati sospesi per diversi motivi, tra cui il serbatoio del gasolio, i frammenti di amianto trovati a seguito della demolizione della palestra e la pandemia. Recentemente, a seguito della costituzione del Collegio Consultivo Tecnico, l'organo composto da 3 tecnici che dovevano stabilire le linee dell'appalto ed eliminare le controversie tra il Comune di Rinviate e l'impresa, decise di prorogare il termine dei lavori per il 5 novembre 2021, concedendo inoltre un aumento del 2% all'impresa per costi dovuti all'emergenza Covid. Scadenza peraltro comunicata dallo stesso sindaco a mezza lettera ai genitori che subiscono ancora tutt'oggi disagi dovuti alla mancanza di una struttura scolastica in quel quartiere. Considerato che la data di consegna prevista sia giunta alle altre comunicate in questi anni e che anch'essa risulta disattesa, i lavori, considerato inoltre che i lavori nella scuola Anna Frank nel mese di novembre sembra che non abbiano subito un sensibile rallentamento in un cantiere dove dovrebbe esserci una certa operosità e la presenza degli operai verrebbe ridotta al minimo, inoltre la struttura della scuola sembra completata, ma le opere murali tuttavia non ci risultano che vadano avanti. Preso atto che la cittadinanza non ha più avuto aggiornamenti rispetto all'evoluzione della situazione, i gruppi consigliari proponenti la presente interrogazione chiedono al sindaco: 1. Per quale motivo i lavori ad oggi non procedono al ritmo che ci si aspetterebbe e come intende procedere questa amministrazione rispetto a tale problema? O vi sono altre problematiche a noi ignote che potrebbero coinvolgere le imprese costituite in ATI, le quali comporterebbero l'ennesimo ritardo nei lavori per precludendo la conclusione degli stessi? 2. Allo stato attuale delle cose, esiste una data di consegna della nuova scuola Anna Frank nel quartiere Risorgimento, nonché una stima dei costi sostenuti sinora e in futuro per l'utilizzo di altre sedi scolastiche a causa della mancata esecuzione dei lavori di realizzazione dell'opera nei tempi prescritti, tipo ristrutturazione degli edifici scolastici sostitutivi, manutenzione ordinaria, acquisto di arredi, spese di trasporto e altri costi correlati? 3. L'amministrazione comunale ha fatto delle valutazioni rispetto all'evoluzione demografica dell'inviato nell'ultimo decennio e proiezioni sugli anni a venire, prendendo quindi in considerazione un possibile mutamento della necessità rispetto al momento in cui fu progettata la nuova scuola, e in tal caso quali sono queste valutazioni? 4. E ultima. Cosa comporterà per le imprese appaltatrici il mancato rispetto della proroga del 5 novembre? Grazie.
Grazie a lei, consigliere. Per l'amministrazione risponde il sindaco, prego.
Intanto ringrazio l'architetto Clementi per tutto il lavoro che ha fatto fino ad oggi per l'ufficio tecnico. È chiaro che ho chiesto al dottor Clementi di una relazione tecnica, perché essendo anche l'architetto Clementi il RUP responsabile unico di procedimento, anche se è arrivato circa un anno fa, ha dovuto assorbirsi tutto il lavoro precedente e poi seguirlo da quando è stato nominato qui all'Inviate. Allora, l'interrogazione che è stata promossa congiuntamente dai gruppi consigliari del Movimento 5 Stelle, l'Inviate Solidale, Partito Democratico, il 24/11/2021, ed acclarata a protocollo dell'ente con numero 63062/2021, avente ad oggetto lo stato di avanzamento dei lavori della scuola Anna Frank di Via Torino, relativamente ai 4 quesiti in cui è articolata la stessa si evidenzia e chiarisce quanto segue. Quesito numero 1. Per quale motivo i lavori ad oggi non procedono al ritmo che ci si aspetterebbe, come intende procedere questa amministrazione rispetto a tale problema? O vi sono problematiche a noi ignote che potrebbero coinvolgere le imprese costituite in atti e quali comporterebbero l'ennesimo ritardo nei lavori precludendo la conclusione degli stessi? In merito al primo quesito si rileva che, nonostante i numerosi solleciti effettuati alla società appaltatrice, dai verbali redatti dal direttore dei lavori, in seguito alle visite del cantiere ad oggi sono state eseguite 50 visite in tutti questi tempi. 50 visite. Emerge che la ditta ha mantenuto presso il cantiere maestranze ridotte e che l'esecuzione delle lavorazioni oggetto di appalto presenta tutt'oggi gravi ritardi e rallentamenti. Secondo quanto lamentato dalla società esecutrice, dette circostanze si sarebbero determinate per l'insorgenza improvvisa dell'emergenza sanitaria per diffusione del virus Covid-19, causa, a sua volta, dei rilevanti aumenti di prezzi dei materiali necessari per la realizzazione delle opere, in particolare del ferro, e delle difficoltà di reperimento sul mercato del materiale stesso. 2. Quesito 2. Allo stato attuale delle cose esiste una data di consegna della nuova scuola Anna Frank nel quartiere Risorgimento, nonché una stima dei costi sostenuti sinora e in futuro per l'utilizzo di altre sedi scolastiche a causa della mancata esecuzione dei lavori di realizzazione dell'opera nei tempi prescritti, ristrutturazione degli edifici scolastici sostitutivi, manutenzione ordinaria, acquisti di arredi, spese di trasporto e di altri costi correlati. In merito a tale quesito si rileva che la data di ultimazione dei lavori resta invariata nel termine finale del 5 novembre 2021, quindi circa un mese e mezzo fa, come anche indicato dal Collegio Consultivo Tecnico con propria determinazione del 16/4/2021. Ad oggi, le numerose richieste rivolte alla società appaltatrice delle opere di provvedere a redigere e mettere a disposizione dell'ente il cronoprogramma aggiornato, in quanto in compenso di esclusiva competenza della stessa, sono rimaste del tutto vane e prive di ogni effetto. Per quanto attiene invece i costi sostenuti per l'adeguamento della sede scolastica sostitutiva di via Montegrappa, che, ripetiamo, abbiamo permesso di far vivere almeno nell'ultimo anno un ambiente più sano rispetto a quello della prima, gli stessi ammontano a complessivi 230.000 euro, oltre a oneri fiscali. Tali oneri sono stati finanziati per l'importo di 160.000 euro mediante i fondi strutturali europei di adeguamento degli spazi a scuola, messi a disposizione in conseguenza dell'emergenza sanitaria da diffusione del virus Covid-19. Restano escluse dall'importo summenzionato le spese annuali per il trasporto scolastico. Verifico 3. L'amministrazione comunale ha fatto delle valutazioni rispetto all'evoluzione demografica rinviata nell'ultimo decennio, proiezioni sugli anni a venire, prendendo quindi in considerazione un possibile mutamento della necessità rispetto al momento in cui fu progettata la nuova scuola e in tal caso quali sono queste valutazioni. L'intenzione di programmare la costruzione della scuola con 15 classi, oltre laboratori, mensa, segreteria e palestra, per dare una prima risposta alla necessità di razionalizzare l'offerta formativa del Comune, è stata espressa dal Consiglio Comunale il 6 maggio 2015, delibera numero 41, e successivamente lo stesso Consiglio, in data 1 aprile 2015, approvava il progetto preliminare dell'appalto integrato, delibera numero 62. Quindi i progetti non li abbiamo approvati noi. Detto progetto è quello a base della procedura di aggiudicazione e per questa ragione non è modificabile. Ripeto, detto progetto è quello a base della procedura di aggiudicazione e per questa ragione non è modificabile. Conseguentemente, attualmente qualsiasi tipo di considerazione sarebbe vana in quanto varierebbe le condizioni dell'appalto e anche quello dei finanziamenti, perché il finanziamento del 50% B è destinato a uso scuola. Sicuramente dette considerazioni sarebbero auspicabili nel caso in cui si potesse intervenire sul progetto, ma al momento ciò non è in alcun modo possibile, visto le caratteristiche della gara stessa. Quesito numero 4. Cosa comporterà per l'impresa appaltatrice il mancato rispetto della proroga del 5 novembre? Questa è una bella domanda. L'amministrazione sta valutando e contemperando le migliori strategie e iniziative da assumersi nei confronti dell'impresa appaltatrice, prendendo in adeguata considerazione presumibili tempi risolutivi e costi. Ritengo di aver adempiuto e riscontrato quanti quesiti posti. Quello che chiedo all'opposizione, adesso siamo ormai a un bivio per quanto riguarda la scuola franca, nel senso che abbiamo espletato tutte le vie legali, procedurali, da parte del gruppo, del direttore dei lavori, il comitato tecnico, non tecnico, credo che ormai siamo al bivio. Quindi nei prossimi giorni sicuramente l'amministrazione comunale, come mi sembra stato chiaro, sull'ultimo punto, dovrà prendere per forza una proposta. La proposta che è chiaro comporterà comunque qualsiasi proposta sarà in disagio, perché di conseguenza quella scuola in queste condizioni non può andare avanti. Mi sembra che i dati tecnici lo abbiano dimostrato. Mi sembra che il lavoro da parte dei tecnici sia stato anzi, diciamo, delizioso nei confronti della scuola e dei nostri cittadini. Quindi ritengo che in questo momento questa sia la risposta più adeguata che possiamo dare, anche se nei prossimi giorni sicuramente l'amministrazione dovrà assolutamente decidere che cosa fare. Voglio solo ricordare che non è una casa, un appartamento, è una scuola complessa, c'è un progetto, come si diceva prima, che non è modificabile, che comunque dobbiamo pagare, sono stati fatti dei soldi. Chi vuole ridicolizzare che noi non siamo attenti alla scuola si assume la responsabilità, perché sanno benissimo che dicono le bugie, perché l'amministrazione comunale, sia chi è partito del progetto, sia questa che ha continuato quel progetto, noi non potevamo neanche modificarlo e dire oggi, chiedere oggi a noi ciò che abbiamo accettato nel 2015, mi sembra quanto, cioè, rimando a loro la proposta e le osservazioni e le domande sono state fatte. La cosa è abbastanza delicata, quindi sulla scuola da Frank un invito che faccio è veramente calma, perché qui ne vanno i nostri ragazzi. Quindi noi dobbiamo garantire il servizio ai nostri ragazzi, che sono il bene primario di questa città.
Grazie Sindaco. Avrebbe replicato, signora Di Giorgio, prego. Devi prenotare, Mario. Vai.
Che dire, soddisfatto non mi sembra il caso, perché insomma alla fine la scuola non c'è, quindi soddisfazione non può essercene. nelle risposte. Restiamo in attesa di sapere quali saranno le prossime decisioni dell'amministrazione, sperando che siano il più presto possibile per poter dare una risposta alla cittadinanza. Come ha detto il sindaco, è una cosa importante, una struttura importante, ne va del futuro dei ragazzi, quindi prima sappiamo come andrà a finire, meglio per tutti. Grazie.
Grazie a lei. Passiamo al punto numero 16, sempre un'interrogazione in merito alle convenzioni stipulate per le RSA presentate dai gruppi di minoranza, protocollo 65290 del 9-12-2001. Legge Rosa. Consigliere Sessa, l'Inverno Solidale, prego.
Ai sensi dell'articolo 52 del regolamento comunale sul funzionamento del Consiglio Comunale, i gruppi consigliari, l'Inviato Solidale, Movimento 5 Stelle e PD presentano la seguente interrogazione. Premesso che nel mese di novembre sono state inaugurate ufficialmente le due RSA costruite in via Trieste e Gargano. Considerata l'imponenza degli edifici realizzati, incrementati nella volumetria rispetto alle previsioni iniziali, e l'impatto urbanistico e ambientale che gli stessi hanno sulla città. Visto il ruolo importante che tali realizzazioni hanno in risposta alla richiesta sociale per i cittadini limbiatesi, principali beneficiari, in termini di accoglienza nelle strutture, tariffe agevolate, opportunità lavorative sul territorio e il rilevante sacrificio patito in termini di consumo di suolo e viabilità, considerato la convenzione relativa al permesso di costruire convenzionato, e la convenzione sociale sottoscritta dal Comune di Limbiate con il gestore Gruppo Gheron. Si interrogano il sindaco e l'assessore competente. Si chiede quale sia l'esatto ammontare degli oneri concessori, urbanizzazione primaria e secondaria e costo di costruzione, e l'ammontare dello scomputo delle ore delle opere di urbanizzazione realizzate dall'operatore. Si chiede il motivo per cui sia stata accettata una riserva di posti per i cittadini limbiatesi segnalati dal Comune così bassa. Dalla lettura della convenzione sociale si evince che i posti riservati ai cittadini di Limbiate segnalati dal Comune saranno solo 13 per le RSA e 5 per il CDI, il Centro Diurno Integrato. In comune limitrofo con la medesima azienda, Gruppo Gheron, in cui la disponibilità di posti letti è nettamente inferiore a quella delle due RSA di Limbiate, 120 posti contro i 300 di Limbiate, e 30 posti per il CDI come a Limbiate, i posti riservati sono 50 per l'RSA e 10 per il CDI. Significa che il Comune di Limbiate ha riservato circa il 4% dei posti dell'RSA contro il 42% riservati nel Comune limitrofo, 4 e 42, il 16% per il CDI contro il 33% dell'altro Comune. Si chiede il motivo per cui la tariffa agevolata sarà solo per i cittadini a carico del bilancio comunale, come si desume dalla lettura della convenzione, e non si sia invece valutato di renderla valida per un numero maggiore di cittadini limbiatesi, i quali si troveranno a dover pagare tariffe elevate al pari di ogni altro utente. Si evince che verrà attuata per i cittadini in carico al bilancio comunale una riduzione economica pari al 12%, a fronte di una tariffa che ancora non è ufficiale e che si vorrebbe conoscere sia per la RSA che il CDI, e che invece sarebbe stato opportuno declinare stabilendo un tetto massimo nella convenzione. Si chiede il motivo per cui sia stata sottoscritta una convenzione ventennale quando i comuni limitrofi con il medesimo gestore è stata invece sottoscritta una convenzione che ha durata perpetua per tutto il periodo di funzionamento dell'RSA. Come verrà utilizzato l'immobile di proprietà comunale? È prevista la presenza di un poliambulatorio? Quando sarà funzionante la farmacia comunale? Che tipo di attività sociali verranno realizzate? Quali criteri verranno utilizzati per l'accettazione delle domande di ricovero e come verranno gestite eventuali liste d'attesa? Dalla lettura della convenzione sociale si evince, genericamente, che queste saranno in carico all'ente gestore della struttura. Si chiede se il Comune sia a conoscenza delle tipologie di contratti di lavoro applicati ai dipendenti dell'RSA, si chiede poi di sapere quanti dipendenti siano stati assunti sinora e quale sia la percentuale di residenti all'Inviate. Infine si vorrebbe sapere quando l'RSA funzionerà a pieno regime e quando verranno aperti i CDI ed altri servizi previsti. Si chiede che l'interrogazione venga scritta all'ordine del giorno dopo una durata utile del Consiglio in attesa di sollecita risposta scritta.
Grazie, consigliere. Risponde dall'amministrazione il sindaco, prego.
Allora,
Per rispondere in modo completo all'interrogazione sulla RSA partirei con una precisazione. La volumetria dell'intervento è stata fissata in un massimo di 3 metri cubi per ogni metro quadrato di terreno con la deliberazione di giunta comunale numero 190 del 2 settembre 2015. Quindi la volumetria stabilita qualcun altro. Quindi moltiplicato la volumetria concessa, che era di 39.892 totale, si è utilizzata 38.710, quindi circa 1.200 in meno, 1.200 metri cubi in meno. Semplicemente la pratica è stata presentata in due momenti, prima i due edifici di RSA e gli annessi di proprietà comunale e in seguito all'edificio del centro diagnostico. La società di costruzione ha atteso di trovare un interlocutore per la gestione del centro diagnostico prima di investire nella nuova costruzione. Proprio per valutare accuratamente l'impatto ambientale, pur non esistendo alcun obbligo di massa, il Comune ha sottoposto per ben due volte alla Commissione Paesaggistica della Comunità del Parco, ente super parte, il progetto. In entrambe le occasioni la Commissione non ha effettuato alcun rilievo. Entriamo ora nello specifico. Ammontare degli oneri di urbanizzazione, concessori. Oneri di urbanizzazione dovuti dall'SA 228.000 erotti, centro diagnostico circa 11.944 per un totale di 240.000 euro. Opere realizzate a scomputo 790.000 euro, di cui circa 500.000 euro per la realizzazione edificio farmacia comunale e fuoriambulatorio che garantiranno un aumento delle entrate correnti nel bilancio comunale. Queste proprietà sono di proprietà comunale con un valore di 500.000 e immaginiamoci anche le entrate correnti, ciò che altri non hanno, perché paragonare due cose diverse non si è mai, il risultato è sempre diverso, non può essere uguale. 550.000 euro, differenza tra gli oneri dovuti e le opere realizzate a scomputo. Oltre a queste somme, ricevute con opere a scomputo nelle casse comunali, sono stati versati per 56.000 erotti i costi di costruzione del centro diagnostico. Per la RSA non è dovuto alcun costo di costruzione perché c'è una legge, come da legge regionale. 2. Perché riserva di posti così basse solo per i cittadini a carico del bilancio comunale? Il numero dei posti in convenzione per utenti a carico del bilancio comunale sono stati stabiliti dopo una valutazione effettuata con il servizio sociale, valutando i numeri degli utenti e il budget di spesa. Per quanto concerne invece la riserva dei posti residenti, con uno sconto di tariffa è stato ritenuto più opportuno garantire entrate maggiori e costante bilancio comunale. È una scelta strategica anche per il futuro, perché questo comune può garantire i futuri servizi solo se riuscirà a garantire nuove entrate, altrimenti parlare di servizi sociali, se diminuendo le entrate, non potrà mai garantirlo. Che cosa vuol dire? Vuol dire servizi per la collettività. Piuttosto che uno sconto, tenuto conto anche dal fatto che esistono diverse agevolazioni a livello regionale e statale, oggi quella RSA ha un costo alto perché non è ancora accreditata. Il giorno in cui sarà accreditata, sicuramente la tariffa può essere, sarà inferiore, quindi un po' più accessibile. Quindi, mentre si è cercato di aumentare lo sconto per i comuni, indagine su altri comuni, sono un po' diversi i dati, un po' diversi del 50%. Senago, visto che poi non è che bisogna andare molto lontano, visto che ho costruito il Cesano e Senago, non bisogna andare a Pavia per trovare, per fare il confronto. Senago 180 posti, più 30, 100 di uno, posti riservati in degenza e 10 in CD, vuol dire il 27,7%, non so cosa, 42 cos'era, 36, beh, cioè, 36 può essere anche un errore di copia e colla. Cesano, 200 posti, più 30, 100 di urlo, riservati 40 in degenza, 20%, quindi vedete Cesano ha fatto già in meno. Perché la convenzione ventennale e non perpetua per tutto il periodo di funzionamento dell'RSA? Semplicemente perché è stata ritenuta più vantaggiosa la possibilità di rivisitare la convenzione piuttosto che non poterlo più fare, anche se spesso con il trascorrere del tempo le condizioni variano. Quindi una condizione perenne, credo che non esista al mondo. Forse esisteva una volta quando si assegnavano i posti al cimitero, oggi neanche più. Come verrà utilizzato l'immobile di proprietà comunale? All'interno dell'edificio di proprietà comunale, come spesso ripetuto, sarà collocata la seconda farmacia comunale, che potrà iniziare l'attività a termine delle procedure autorizzative già in corso presso la Regione Lombardia, speriamo entro il 2022. Inoltre, gli 8 ambulatori previsti saranno destinati ai medici di famiglia. Criteri per accettazione delle domande. Come indicato nella carta dei servizi, le richieste vengono valutate dal responsabile sanitario e ricevono una risposta secondo alcuni parametri. Data di presentazione della domanda, gravità clinica, posti convenzionati con il comune di Vibiate a convenzione attiva, disponibilità di posti ai nuclei dedicati a particolari condizioni, esempio, nuclei per soggetti con problemi cognitivo-comportamentali. La posizione di una lista di attesa verrà comunicata secondo principi di trasparenza. Periodicamente la RSA contatterà gli utenti in lista d'attesa con criterio cronologico per avere conferma del permanere dell'interesse alla missione di struttura. Il direttore e il responsabile sanitario sono i referenti per la gestione della lista d'attesa. Eventuali criteri di priorità per domande eccedenti l'offerta sono rappresentati dall'urgenza clinica o sociale. Tipologia, la stessa domanda è la tipologia di contratti di lavoro applicati. I contratti di assunzione sono sia regime di libera professione, sia tramite assunzione diretta con contratto di categoria per RSA. Possono essere part-time o full-time, in base alle diverse figure o nella forma sia a tempo determinato sia indeterminato. Dipendenti assunti. Comprensivo di liberi professionisti, numero 44 operatori, di cui 14 residenti nel comune di Vimbiate e altri nei comuni limitrofi. Criteri per l'accettazione delle domande. Ad oggi, stante il numero degli ingressi, è attiva la sala di Vimbiate con circa una quarantina di ospiti, quindi anche il personale di conseguenza, finché non va a regime. Tra gennaio e febbraio è in programma l'apertura dell'RSA a Tarasio. Stante il particolare periodo storico, si prevede di strutturare tutti i 240 posti letto in un periodo di circa un anno e mezzo, anche due. Il centro diurno integrato e la residenza senior Vimbiate verranno attivate presumibilmente nella primavera del 22 e comunque in base alle richieste del territorio. Voglio aggiungere invece la parte del Recovery for Life, la parte del Santa Posti, che secondo me ne abbiamo parlato poco, ma ci siamo dedicati più all'RSA, ma l'RSA romana è un servizio abbastanza conosciuto, consolidato anche nel nostro linguaggio della vita quotidiana. Credo che il Santa Posti di quello che verrà creato è già affidato a una fondazione che già i nostri servizi sociali, e io personalmente ho incontrato, era proprio questo centro rispetto ai comuni limitrofi, e non ce ne sono tanti in giro, anzi non ce ne sono. L'importante di questa novità appunto era che ci sono 60 posti in principio riservati inizialmente al progetto RSA, invece saranno utilizzati da Recovery for Life Monza, che sta realizzando una residenza importantissima, ritengo, di alto valore sociale per noi, una residenza terapeutica per la riabilitazione di adolescenti con disturbi psichiatrici e disturbi alimentari. Questi fenomeni che fino ad oggi abbiamo sempre sentito parlare in televisione, ma in qualche caso, sono presenti anche nel nostro territorio. Quindi 20 posti in questo spazio, una residenza ed un centro diurno terapeutico per la riabilitazione di giovani adulti con disturbi alimentari e con disturbi psichiatrici 20+20 e un ambulatorio per la presa in carico di pazienti con quadri psicopatologici complessi. Recovery for Life è un ente che lavora a stretto contatto con il territorio e si pone come obiettivo quello di trattare i pazienti il più vicino possibile alla loro residenza, così da ridurre ai minimi disagi dovuti al cambiamento di ambiente, di entrata e in uscita del percorso terapeutico. Recovery for Life ha già manifestato la volontà di lavorare in sinergia con i nostri servizi e offrire interventi di prevenzione nelle scuole. Gli utenti potranno accedere al servizio sia in accreditamento, perché è una fondazione accreditata, questo è molto importante perché permette che le lette siano contenute, e può essere fatto sia con accreditamento e anche privatamente. Questo ingresso rappresenta un importante valore aggiunto alla capacità di supporto alle nuove generazioni sul territorio vibiatese. Io ritengo che questa parte di questi 60 posti, che è la vera novità rispetto al servizio dell'RSA, che ormai è consigliato nel nostro gergo del parlare, anche del pensiero, Credo che questa sia la novità, e tra l'altro il rettore Follari si è già incontrato sia con noi sia con le parrocchie, proprio perché per lavorare in rete, per l'eventuale segnalazione, e con le scuole addirittura. Voi sapete che all'interno delle scuole abbiamo già fatto incontri con i vari dirigenti scolastici, con le varie psicologhe delle scuole, con le psicologhe del comune, con il servizio diagnostico, con il servizio educativo, con le parrocchie, insomma con tutti coloro i quali si occupano di disagio, oppure di intercettazione di disagio, e secondo me questo potrebbe essere una risposta importante, e che sicuramente a gennaio verrà inaugurata, fine gennaio, e quindi avremo possibilità di vederlo, di vedere la funzionalità, e sicuramente ho chiesto proprio al Presidente di, come dire, di comunicare meglio questo servizio, perché anche a noi, per noi è semplicemente una struttura muraria e non sappiamo quanto hanno fatto già in altre realtà come Milano, e quindi secondo me quello che ci hanno raccontato è sicuramente di valore altissimo del livello sociale. Nel programma elettorale non c'è, ma questa è un'aggiunta che sicuramente vi darà soddisfazione, o meglio, andrà incontro ai bisogni o a intercettare con i bisogni dei nostri ragazzi sia adulti.
Grazie Sindaco, una breve replica, consigliere Sessa, prego.
Sì, allora Sindaco, sono parzialmente soddisfatta, nel senso che ho capito un po' meglio che cos'è appunto questo Recovery for Life, a cui era stato fatto solo un accenno veloce in l'occasione dell'inaugurazione. Va bene, però sul discorso appunto della tariffa non ho sentito ancora quella di tariffa, non si sa, ci sono solo voci di corridoio che parlano di una cifra che va dai 79 agli 81 euro, 82 euro giornalieri. Fin tanto che non saremo convenzionati, va bene, però non sappiamo quando ci sarà il convenzionamento, e comunque secondo me un 13 posti riserva peraltro per cittadini segnalati dal comune, che questa è una bella differenza, su 300 secondo me sono comunque pochi. Poi potete dire tutto quello che volete, però io questa convinzione, sì, poi l'ambulatorio, per cui qui non c'entrate voi ovviamente, dove non sappiamo se ci saranno i medici, perché non ci sono i medici, però va bene, però non c'entrate voi, quindi ok. Poi sul discorso del perpetuo, al di là della battuta sul cimitero, il perpetuo è relativo al discorso dell'utilizzo della struttura come RSA, cioè fin tanto che la struttura rimarrà RSA, i comuni appunto a cui facevo riferimento manterranno queste tariffe agevolate per la generalità dei cittadini. E nella convenzione c'è scritto anche un tetto massimo che verrà semplicemente aggiornato all'Istat, ma che è già una garanzia. Quindi questo secondo me è un punto fondamentale, e che andava a favore della generalità dei cittadini, non solo di quelli segnalati dal comune a carico del bilancio comunale, di tutti i cittadini di Migliate. Quindi sono parzialmente soddisfatta per queste ragioni.
Grazie consigliere. Consigliere Marco. Non è prevista, le conto i minuti, però non è prevista l'intervento.
Vabbè, no, grazie. Ha già in parte detto Rosa alcune cose. Chiedo se, visto che le risposte sono date, sono scritte, se poi si possono anche ricevere ufficialmente. Okay? Grazie. Sì. Io non voglio, purtroppo devo dire che aprirei un discorso molto ampio sulle proposte che si fanno rispetto ad alcune cogestioni di situazioni con tipologie diverse di svantaggio sociale, però mi rendo conto che rispetto a quello che diceva Sindaco rispetto ai Recovery for Life e il tipo di utenza che va a recepire, io metto in discussione che questa cosa possa convivere con il discorso di una RSA. Titolo. Poi dopodiché, ma sappiamo benissimo che ci sono mille pensieri diversi di carattere psicologico, psichiatrico, pedagogico, eccetera, su queste cose, e che molte volte il ricorso a queste benefiche fondazioni o associazioni in realtà sono associazioni fondazioni che hanno uno scopo sociale, ma scusate,
non nascondiamoci niente, hanno anche un grande scopo privatistico. E quindi pensare che 60 posti di questo genere di utenza siano 60 posti che possono essere concepiti per il territorio di Libiate o per il territorio più largo, eccetera, non ci credo, cioè, mi lascia molto molto perplesso. È ovvio che c'è una richiesta, una ricerca anche di posizionamenti sul mercato sociale di alcune società che agiscono su quei settori. Però non voglio rubare tempo perché mi rendo conto che apro il capitolo per fare un convegno.
Esatto. Grazie, consigliere. Passiamo appunto all'ultimo punto, 17, interrogazione urgente in merito alla situazione dei medici di base di Limbiate, presentata dai gruppi di minoranza, protocollo 66674 del 2012-2021. Legge, consigliere? Okay. Prego.
Sì, allora, scusate, mi alzo un po' perché allora, questa interrogazione, mi scuso anche per la forma, è stata fatta molto in fretta, perché questa comunicazione sono arrivate tra la fine settimana, tra sabato e domenica, che riguardano un problema che io penso che sia diventato veramente molto, molto grosso a Limbiate, che non possiamo non affrontare. Ai sensi dell'articolo 52 del regolamento comunale sul funzionamento e l'organizzazione del Consiglio Comunale, il sottoscritto Giancarlo Brunato, e qui ho sbagliato, avrei dovuto scrivere anche a noi degli altri, ma soprattutto
con firmato stesse, c'è anche De Giotto, non so.
Perché appunto nella fretta. A nome delle forze politiche di Piazza Solidale, Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, presenta la seguente interrogazione affinché sia inserita in ordine del giorno. Premettendo che sono convenute al sottoscritto informazioni relative alla circostanza che, venendo a mancare un medico di medicina generale presso il centro sanitario di Piazza Aldo Moro, a partire dall'inizio anno 2022, i cittadini di Limbiate, ed in particolare i cittadini del quartiere Villaggio dei Giovi, sarebbero privati di un servizio essenziale sociosanitario. Tra parentesi, ci risulta peraltro, perché questo è arrivato immediatamente dopo, questa è un'altra comunicazione, risulta peraltro da un cittadino, tra l'altro, che l'ha scritto su Vivere di Biace, il sito che c'è. Ci risulta peraltro che lo stesso problema si è registrato anche per un medico di Limbiate, che ha appeso semplicemente un cartello dicendo non ci siamo più. Che ha dismesso l'attività dal 19 dicembre 2021, che la TS Brianza avrebbe disposto l'attivazione di un servizio di continuità assistenziale diurna presso l'ambulatorio di via San Giuseppe a Varedo, che l'organizzazione di tale servizio, oltre che essere previsto solo su appuntamento, prevede un accesso telefonico ad un numero di cellulare, che per accedere all'ambulatorio ogni paziente deve provvedere ai propri piani terapeutici dei farmaci, che in tal senso sembrerebbe venir meno ogni continuità con i pazienti e nessuna conoscenza del profilo terapeutico dei pazienti stessi da parte del presidio sanitario. Cioè chi sta al presidio sanitario non sa cosa i problemi che ha il paziente che si riferisce a lui, perché al massimo gli fa la ricetta. Quando il paziente si richiede quali iniziative come comune, possiamo attivare, ho scritto possiamo attivare, non è un richiamo alla giunta, al sindaco, eccetera. Possiamo attivare, perché siamo tutti responsabili, secondo me, di trovare una soluzione su questa cosa. Possiamo attivare per incentivare la ST e la Regione Lombardia al fine di risolvere quella che sta diventando una piaga sociale per il comune di Limbiate, ma anche per altri comuni limitrofi. Siamo in un momento in cui si parla tanto, tra l'altro, delle case della comunità, anche a Limbiate si parla molto di questa cosa, sul cittadino di domenica c'era una pagina sui servizi che verranno sviluppati, eccetera, eccetera, no? Però contingentemente oggi i numeri sono che se ogni dottore ha 1500 pazienti, vuol dire che abbiamo 3000 cittadini che non sanno dove battere la testa. È pensabile che molti di questi abbiano anche problemi a spostarsi, perché magari sono anziani, eccetera, e quindi penso che il problema dobbiamo cercare di porcelo, non so come, perché ne abbiamo già parlato anche con Antonio altre volte di questa cosa qua. E... grazie.
Grazie a lei, consigliere. Parola al sindaco.
No, no, io condivido l'introduzione, quindi non, anzi più che introduzione sono le considerazioni, le preoccupazioni, si possono benissimo condividere, anche perché poi mi sembra che l'ultimo, degli ultimi consigli avevano già accennato, sollevato la problematica, anche il consigliere, l'ex consigliere Zucchiatti con De Luca hanno sollevato già la questione, perché era già lei. Allora, è proprio vero, noi in questo momento è chiaro che queste considerazioni sono vere, cioè non ce ne sono preoccupazioni vere, sono già iniziate anni fa, c'è un problema non solo degli atti dei medici, quando sentite parlare in televisione di medici di medicina generale, ci siamo detto anche noi, ma tutti i comuni d'Italia, magari ci possono essere zone più in difficoltà, la nostra sicuramente lo è. Quindi è arrivata proprio qualche giorno fa l'introduzione, io l'ho interpretato come una sollecitazione, un'attenzione, più che una... E io chiaramente farò presente, chiederò dopo le feste natalizie un incontro con il direttore sanitario e il direttore generale della TS per capire cosa sta succedendo. Cioè, lo sappiamo, quali sono le proposte per venire incontro al problema, perché sappiamo qual è il problema, ma non sappiamo le soluzioni. Poi sulla casa della comunità e sulla specializzazione di comunità, credo che proprio visto che hai sollevato, non sollevato, hai messo in risalto, credo che siano due servizi importanti, strategici, per andare ad costituire quel sogno che si parlava sempre della città della salute, perché il Corbieri comunque la preoccupazione degli anni scorsi era quella della cementificazione dell'area, dell'ex area Mumbello, Antonini Corbieri, con questa scelta, la questione della Regione Lombardia, ha proprio fatto una scelta che era giusto di campo, è quella che rimane tutto pubblico, perché in quell'area lì vanno più servizi pubblici, e ritengo che sia un fatto molto molto importante, anche perché, l'ho detto proprio l'architetto, quando ho fatto l'incontro con il direttore generale Trivelli e il direttore Luigi Fini, di prepararci anche noi da un punto di vista strutturale, perché l'abbiamo integrata nel momento in cui il Corbieri diventa con tutti i servizi, c'è un problema anche di pericolosità della strada, quindi non aspettare l'apertura dei servizi per fare, non so, il marciapiede rotondo, quello che deve essere fatto. Quindi anche noi stiamo studiando questa cosa qua in modo tale ad essere in concomitanza con l'apertura dei servizi. E comunque no, ringrazio di questa interrogazione, la considero una sollecitazione e quindi
No,
prendi il microfono, sto
fuori. Tenendo conto che il rischio è che vadano via altri dottori di India, perché ce ne sono diversi in procinto di andare in pensione. Ora, va bene tutto, ma non si può pensare che poi le persone, soprattutto quelle più anziane, possano affidarsi alla telemedicina, all'internet, eccetera. Credo che prima ancora, adesso poi detto questa cosa qui, nei centri di Corbieri, eccetera, prima ancora di pensare a questa cosa, che per carità di Dio, adesso bisogna concentrarsi su come risolvere questo problema. Cioè bisogna che troviamo il modo di far sì che la TS o chi per loro, invece che venire solo a fare le visite agli inviati per vedere quanto sono belli i nostri posti, ci dia le risposte anche su questa roba qui.
No, voglio dare anche un piccolo contributo rispetto all'argomento. Anche d'accordo, se... anche se, però, voglio dire, visto che sono precedente appena accaduto. Di fatto volevo sottolineare che forse il problema non è solo quello della carenza dei medici in vista del pensionamento, ma c'è un problema anche sociale e culturale, cioè se è vera la notizia che un medico che ha lasciato è perché è stato minacciato da una famiglia novax, perché non gli voleva rinnovare alla moglie il certificato di malattia, altre minacce ricevute da anziani che lamentavano la fine, diciamo, l'esaurimento delle scorte del vaccino antinfluenzale, e quindi credo ci siano anche provvedimenti disciplinari richieste alla TS da parte del medico che poi ha lasciato. Cioè, c'è un problema poi di fondo. Approfitto per ringraziare estemporaneamente, cioè, la Prologo di Viviani sta facendo tante iniziative culturali, sta abbellendo la città, sta facendo tante cose. Non bastano purtroppo però per recuperare magari un tessuto sociale che poi crea questi problemi, che paga poi gran parte della collettività. Quindi c'è un problema di fondo legato al reperimento del medico di medicina generale, e per fortuna al momento non dei pediatri di libera scelta, però di fatto potrebbero esserci anche dei problemi, e queste cose ce le può confermare poi la TS Monsevianza.
Grazie consigliere. Grazie a tutti i presenti, grazie agli intervenuti, auguri di buon Natale, ci rivediamo l'anno prossimo. Vabbè, c'è anche il consigliere Rossino che mi ha confidato che ha portato qualche dolce fuori. Ha portato qualcosa, chi vuole approfondire?